terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
La scoperta dell'America, la Juve vince, scollina e rosicchia qualcosa. Là davanti si affida al brasiliano Arthur e allo statunitense McKennie, ma soffre anche e spreca parecchio. Questi i temi, ma non solo, della puntata di oggi. Buonasera a tutti, Alberto Mauro.
Buonasera e ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Si va a commentare una vittoria, quindi è sempre un bel commentare. Ci si proietta già per la prossima partita verso la SPAL, insomma una partita assolutamente abbordabile per una Juve che vuole rimanere in corsa su tre fronti.
Coppa Italia mercoledì, tiriamo invece le somme, tiriamo anche una riga, no? Virtualmente sì. Si chiude il girone di andata, ci divertiremo insieme anche a dare le valutazioni, sì, per quanto vi riguarda,
parziali, come il primo quadrimestre a scuola.
Questa mezza stagione cosa porta in dote per quanto riguarda una valutazione che dovrà tenere conto evidentemente delle attenuanti tante, sì, il lavoro di Andrea Pirlo che comincia senza un vero e proprio precampionato, i tanti infortuni, il Covid, insomma la stagione assolutamente atipica a cui ormai siamo abituati a, purtroppo, non insomma, siamo abituati a vivere questo tipo di situazione, sì, però anche una fase di assestamento che probabilmente nelle ultime gare sta trovando, ecco, una sua identità, no? Questa squadra, in virtù delle scelte del maestro, un colpo da maestro, diciamo così, nel confermare quel centrocampo. Certamente abbiamo detto la scoperta dell'America, perché i due giocatori, ovviamente il brasiliano e lo statunitense, hanno fatto la differenza nella sfida appunto di campionato contro il Bologna, e sono due acquisti. Comunque bisogna fare un plauso al mercato, a Paratici, perché sono due giocatori che, al netto di tutto, ecco, si stanno confermando. Stanno confermando le aspettative, addirittura ben sopra le aspettative. Weston McKennie, sì, faremo un focus attento nella seconda parte di terzo tempo, mm-hmm, con chi conosce bene il texano, avendolo visto da vicino in Bundesliga con lo Schalke 04. Esatto. Nella prima parte di trasmissione invece con la collega Clara Albuquerque parleremo di Arthur, prima rete per lui.
E in mezzo?
In mezzo c'è di tutto.
Due aspetti importanti.
Di un certo livello. Lo scoprirete solo vivendo la puntata, esatto, di terzo tempo. Allora,
partiamo da loro? Partiamo dal centrocampo?
Partiamo dal centrocampo. McKennie con Arthur e Bentancur, mm-hmm, con l'uruguaiano. Anche lì, insomma, c'è tutto Sud America, America, c'è tutto quel continente. È affidato a quel continente là, la, esatto, mediana bianconera. Con Bentancur che fa un ruolo diverso, no, rispetto alle ultime partite. Sì. Con Arthur che fa più la mezzala. Gioca sempre più verticale, McKennie anche lì. Poi ti chiedo una cosa, magari, mm-hmm, lo possiamo sviluppare nel corso anche di questa parte, nonostante, sì, sì, poi parleremo di McKennie nella seconda ora. Mm-hmm. Ma un'applicazione di McKennie, mm-hmm, perché sembra sempre un po' più avanti rispetto alla partita precedente, qualche metro più avanti, sempre più attaccante.
C'era la tendenza ad avanzare.
Un'applicazione alla Vidal. Mm. Quindi...
Ma dici trequartista proprio?
Trequartista, un trequartista mobile, ma come, sì, ha fatto proprio il cileno.
Cioè, come è stato provato spesso Ramsey da Pirlo, no? Trequartista, sì, prima, soprattutto in inizio.
Però io mi immagino più le caratteristiche dell'attuale giocatore, mm-hmm, dell'Inter, no? Ti ricordi quel, sì, 4-3-1-2 che portò, sì, la Juventus fino a Berlino? Me con, ricordo, Vidal, sì, proprio vertice alto di un rombo, mm-hmm, anche lì a geometria variabilissima, no? Quello di Allegri.
Sì, potrebbe essere una buona soluzione, però io vedo che McKennie, secondo me, può rendere bene e riesce a inserirsi e riesce a fare gol anche quando gioca nella linea 4,
sì, sì, sì,
che non è banale, non è scontato, soprattutto per un giocatore relativamente giovane e soprattutto sui primi mesi in bianco e nero, cioè che abbia già questa personalità per fare la differenza come la sta facendo e fare soprattutto 4 gol da inizio stagione, partendo da una posizione arretrata, tra virgolette, perché comunque di base lui è uno dei centrocampisti, chiaramente ha compiti molto più di incursione rispetto ai suoi compagni di reparto, però chiaramente giochi comunque a 4 in linea. Nonostante questo hai fatto 4 gol, nonostante questo sei giovane, sei appena arrivato, secondo me significa che questo ragazzo ci darà delle belle soddisfazioni. Speriamo che possa rimanere alla Juve il più possibile, perché ha ancora, secondo me, ampi margini. E quando prenderà pieno possesso delle cose juventine farà ancora meglio. Però trequartista mi stuzzica.
Potrebbe essere, magari anche durante la partita, no? Cambiare, sì, 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 il sistema di gioco in virtù delle caratteristiche di questo giocatore, che non ci dimentichiamo è in prestito. Arriva a 4,5, sì, con una formula in grado di permettere un riscatto obbligatorio da parte della Juventus al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi, sì, 18,5 milioni più 7 di bonus, esatto, è un'operazione da circa 30.
Circa una trentina. Che lì per lì sembravano tanti, ti ricordi? Quando ne parlavamo pochi mesi fa, no? Quando questa operazione è uscita allo scoperto e nel giro di un paio di giorni è arrivato proprio e atterrato McKennie Quatorino, sembrava una cifra abbastanza alta. Però c'è da dire che lì la Juve ci ha visto decisamente
ti ricordi
lungo
a quanto arrivò di Vidal in quell'estate?
12 e mezzo.
Un altro mezzo mercato, altre cifre.
Sì, non si possono paragonare i giocatori, ma non le cifre delle operazioni, perché sono momenti storici completamente diversi per il mercato, per il calcio italiano e non. Però secondo me è presto per dirlo per McKennie, però sono due giocatori che qualcosa hanno in comune. Al momento qualcosina potrebbe diventare di più, speriamo che diventi di più per la Juventus. E
anche Vidal arriva da quel continente là.
È vero, da quel continente, una cifra abbordabile, 12 milioni e mezzo dal Leverkusen Vidal. Una cifra decisamente più alta,
arriva
però,
dalla Bundesliga.
Però aveva già fatto vedere delle belle cose, sì, allo Schalke 04 McKennie, quindi questo è il motivo per il quale l'offerta, la proposta della Juventus si è spinta intorno ai 30 milioni di euro, compresi tutti i bonus. Poi magari non si verificheranno tutti i bonus, però comunque una cifra corposa per un giocatore giovane, che però secondo me era un giocatore, tu sapevi che sarebbe comunque entrato nell'orbita dei grandi, magari non campionissimo, però nei grandi sì. Già un predestinato, se ne parlava in questi termini, al Dallas, poi quando si è spostato definitivamente a Gelsenkirchen, già lo Schalke 04 si capiva che sarebbe diventato un signor giocatore, ecco, magari non da Juve, però in questo momento si sta dimostrando uno da Juve, e quindi applausi a Weston McKennie. Speriamo di vedere altre magie presto, no? Lui alla Harry Potter.
E chi l'ha preso anche si merita un applauso, certo. Chi l'ha individuato, il lavoro di Pirlo è stato decisivo,
sì.
Insomma, immaginiamo proprio anche in virtù del suo passato in MLS, ma non solo quello.
Sì, lui era ancora giovane, McKennie, ai tempi di Pirlo a New York, però secondo me, sai, quando inizia a girare quel nome, c'è questo, esatto, ragazzino formidabile, fortissimo, gioca nell'altra conference rispetto a New York, però secondo me magari Pirlo qualche informazione l'aveva già ricevuta, se l'è messa lì nella banca dati e poi al momento opportuno l'ha ritirato fuori. È stata una mossa intelligente, tra l'altro una mossa non solo a livello tecnico e tattico, ma anche strategico sul mercato, perché certo, la Juventus in questo modo si è andata ad aprire, spalancare un mercato che è quello americano, nel quale, sai, puoi planare con un giocatore di riferimento che poi probabilmente farà anche le fortune o sarà comunque protagonista dei mondiali nel 2026, ospitati proprio in America. Avere un giocatore del genere in rosa, secondo me, ti può aprire diverse porte su un mercato nel quale è sempre un po' complicato entrare.
Si parla
entrare,
anche di Reynolds,
no?
Infatti.
Esatto, si era parlato anche di Reynolds. Sai, hai Ronaldo che è un bell'ariete per quanto riguarda sfondare orizzonti, però uno come McKennie ti può far fare il salto di qualità in un continente come quello americano.
Ecco, però adesso piccola parentesi, McKennie ti porta poi ad avere quel pasticcio con Suarez, diciamo così.
Sì, lì è stato sottovalutato, c'è stato un errore di valutazione della Juventus che non ha verificato,
non per colpa
prima
di McKennie, evidente.
No, certo. Siccome la Juventus era convinta che avesse il passaporto comunitario Suarez, visto che giocava in Spagna da un tot di anni, e non ha fatto le opportune verifiche, se non poi quando l'operazione sembrava poi addirittura d'arrivo. A quel punto era un po' tutto troppo tardi, si è resa conto che non aveva il passaporto comunitario, quindi la Juventus aveva già esaurito gli slot con Arthur e con McKennie, e si è ritrovata poi in questo impasse, che ha portato poi ad abbandonare la pista Suarez, che era di fatto praticamente già un accordo definito su tutta la linea, compreso lo stipendio del giocatore, e si è ritrovata poi a rincorrere altri giocatori, tra i quali poi Morata, che comunque anche lui è arrivato e si è fatto trovare prontissimo.
Pronti tutti anche per rispondere al primo interrogativo della serata. Partiamo dando un voto a questa Juventus, considerando il primo quadrimestre bianconero del maestro, ma un voto anche ai giocatori, insomma, globalmente che valutazione possiamo dare a questa squadra, Albi?
Allora, intanto è stata una stagione complicata da situazioni ambientali, da situazioni anche tecniche, nel senso che Pirlo è un debuttante, tanti giocatori sono cambiati, certo, tanti giocatori sono andati via, la rosa è stata ringiovanita, tu lo sapevi questo, lo hai messo in preventivo a inizio stagione, quindi delle problematiche te le potevi aspettare, soprattutto a inizio stagione, no? Difficilmente ti potevi aspettare una Juventus subito padronissima del campionato, magari a questo punto con 6-7 punti di vantaggio sulle inseguitrici, perché è stata un'estate interlocutoria nella quale la Juventus è cambiata tanto, quindi con questi punti fermi, devo dire che comunque il voto è positivo, perché nonostante il ricambio, nonostante un allenatore giovanissimo e debuttante, la Juve è in ritardo su chi sta in vetta, però insomma si sta formando a livello di identità, a livello caratteriale.
Meno 7 con un asterisco, però.
Esatto, c'è una partita in più, c'è la situazione Covid che ha inciso, ovviamente ha tenuto fuori giocatori importantissimi come Ronaldo, lo stesso McKennie, lo stesso Dybala prima, però ecco, ci sono tutte variabili da tenere in considerazione. Facendo un po' la somma di tutto questo, siccome il voto è positivo, perché la Juventus è ancora in corsa su 3 obiettivi, perché ha chiuso il girone in Champions in bellezza davanti al Barcellona, perché il campionato non è assolutamente compromesso, anzi a meno 7 con una partita in meno, diciamo che la Juve è quasi lì, quindi io darei un 7 come voto che riassume un po' tutta la stagione fino adesso di questa Juventus, con tutte le problematiche, con le questioni esterne e interne. Il mio voto per la Juve di Pirlo in questo momento è 7.
7 come i punti che la separano dalla vetta. Guarda un po'. Allora, siamo pronti per partire con il nostro 5-5, in mezzo infarcito dalle voci del post partita di Andrea Pirlo. Le vostre considerazioni al 340-5425-324. Leggo quella più importante creata fino adesso, più insomma ricca di spunti. Vincenzo da Roma: vi pongo questo quesito riguardo Arthur. Sì. Pirlo vuole agevolarlo nella funzione di regia facendolo giocare da mezzala, ma questo impone di affiancargli un profilo più fisico.
È vero.
Non si perde così un uomo nella formazione di centrocampo? Pizarro faceva lo stesso ruolo da regista basso e giocava con altre due mezzali di gamba. Io vedo un limite in questa sua caratteristica, Vincenzo da Roma.
Analisi intelligente e attenta, e sai cos'è? Che secondo me bisogna sperimentare sul campo, perché poi sulla carta puoi dire sì, può giocare con lui, meglio lui, però alla fine poi devi provare anche la compatibilità.
Ha giocato così,
tra i vari
Bologna,
giocatori. Esatto. Contro il Bologna hai avuto delle risposte, perché secondo me è la prima partita in cui tutti e tre i centrocampisti hanno fatto cose egregie, chi ha segnato, ma anche chi non ha segnato, come Bentancur, ha fatto forse la sua migliore partita d'inizio stagione.
Probabile.
Forse non magari la migliore, ma sicuramente tra le due o tre migliori. E questo la dice lunga. Probabilmente l'assetto è quello giusto. Io ho ancora qualche dubbio, perché secondo me un centrocampo a tre potrebbe essere ancora meglio, viste le caratteristiche e le qualità dei centrocampisti a disposizione di Pirlo. Però secondo me in questo momento giocatori del genere, uno a fianco all'altro, ti danno una garanzia di un certo tipo. Quindi Arthur, che è molto tecnico, Bentancur, che è più fisico e magari con lui in campo ha dei compiti un pochino più difensivi, e poi McKennie forse è l'unico punto fermo, no? Di quelli che hai a disposizione, e io è l'unico che non farei ruotare se non quando ho bisogno di riposare. Cioè l'unico mio titolare fisso in questo momento.
Beh, anche Arthur, se gioca così con queste geometrie.
Arthur, se mi conferma i progressi, anche lui è titolare, però deve trovare anche la continuità di rendimento e prestazione, nel senso che se la prossima partita metti contro la SPAL, gioca lui e non gioca a livello che ha avuto contro il Bologna, magari puoi anche dire posso farne a meno. McKennie in questo momento ti dà delle garanzie anche a livello di continuità di prestazione. Non è sempre brillantissimo, non fa sempre gol, però la sua partita la fa sempre. Cioè, difficile che sbagli una partita. Ne aveva sbagliata qualcuno all'inizio, se ti ricordi, però poi una volta che ha carburato, una volta che ha capito anche cosa serviva alla Juve da parte sua, secondo me si è messo a disposizione e difficilmente ti sbaglia la partita, McKennie.
Come ci si può collegare con voi dal Canada, Toronto? Radiobianconera.com, semplicemente ci scrive Mario e gli rispondiamo. Siamo pronti per la nostra rubrica 5 e
la
5.
La più attesa.
Oh, me lo fai un 5 e 5?
Ce l'abbiamo prontissimo, ovviamente come abbiamo detto, arricchito anche dalle emozioni delle post partita. Primo punto, equilibrio a centrocampo. Arthur deve giocare titolare, ce lo chiediamo, ve lo chiediamo. La risposta è quasi una domanda retorica, visto l'investimento fatto.
Sì, cioè, secondo me nei piani di Pirlo è il titolare, cioè nei piani anche di questa Juventus è stato preso per giocare titolare. L'unico dubbio è, ma quando? Ma adesso occorre continuare a puntare su Arthur? A inizio stagione non era così brillante e secondo me ha fatto bene Pirlo
a non insistere
sempre. Adesso secondo me può essere il momento giusto per iniziare a insistere su uno come Arthur. Io lo ripeto anche da inizio stagione che secondo me è stato preso con un'intenzione. L'intenzione è quella di puntare su di lui a centrocampo, di farlo diventare
riferimento,
il riferimento, il cervello del centrocampo, magari non con le caratteristiche di regista che aveva Pjanic e nemmeno con quelle che aveva Pirlo, con le sue caratteristiche, però è l'unico che ha determinate qualità in questo centrocampo, quindi alla lunga secondo me sarà titolare. La domanda è, da adesso? Forse sì, forse è il momento di iniziare a dargli continuità, fargli trovare fiducia e farlo diventare il padrone del centrocampo.
Se lo merita un 6 e mezzo?
Sì, se mezzo sì, è iniziato così così, probabilmente doveva anche abituarsi ai ritmi, ai meccanismi della Serie A e della Juventus, che sono anche dei, insomma, degli allenamenti con Bertelli si corre abbastanza, probabilmente doveva abituarsi. Detto questo, in questo momento mi sembra in fiducia, quindi 6 e mezzo sì, 6 e mezzo.
Pirlo su Artur in conferenza stampa, ne parla, sentiamo.
Sentiamo.
Artur ha fatto un'altra grande partita, ma lo sapevamo, ha avuto qualche problema alla fine dello scorso anno, dopo la botta presa con l'Atalanta, quindi ha avuto un po' di tempo in più per recuperare. Adesso sta bene, sappiamo quello che ci può dare, ha caratteristiche che altri centrocampisti non hanno e all'interno poi della costruzione del gioco riesce a fare uscire bene e pulita la nostra costruzione. Dybala si sta allenando, sta cercando di migliorare, c'è ancora dei fastidi al ginocchio, quindi questo è da vedere giorno dopo giorno.
E quindi ha risposto anche sull'argentino. Sì. Secondo punto, 0 gol subiti contro la squadra di Mihajlovic, 4 clean sheet nel girone di andata. Chiellini alla quarta da titolare consecutiva, quasi fantascienza considerando la passata stagione.
Sì.
E ora che torna De Ligt, quali saranno i titolari della difesa? Ovviamente
questa stando... è una dolce domanda.
Sì, a capire anche quale sarà, cioè come verrà gestito Giorgio Chiellini in questa stagione. Mm-hmm. Secondo me anche questa è l'altra domanda. Ecco. Potrà essere un titolare part-time di questa squadra?
Ma io non mi sarei mai e poi mai aspettato che al rientro potesse fare 4 partite consecutive da titolare. Mi ha sorpreso tantissimo e in positivo. Certo. Sono molto contento per lui, se lo merita, è un ragazzo intelligente, è un ragazzo che ci mette il cuore in ogni cosa fa, compreso il recupero e la riabilitazione. Però 4 consecutive forse non le faceva da non so quanti anni. Sarebbe curioso andare a vedere le statistiche, vedere l'ultima volta che Chiellini ha giocato 4 partite da titolare. Detto questo, con un Chiellini, chiamiamolo, perché non si può che non definirlo a pieno regime, vediamo se e come cambiano le gerarchie della difesa. Adesso che è tornato De Ligt dopo il Covid, Pirlo dovrà prendere delle decisioni, magari ogni tanto riposerà Bonucci, ogni tanto lo stesso Chiellini. Mi aspetto dalla SPAL magari un turno di riposo per Chiellini e possa rientrare De Ligt titolare con Bonucci, oppure Bonucci, non lo so. Perché questo Chiellini ti sta offrendo delle garanzie, non è rientrato per fare una partita ogni 3, ogni 4, come magari si poteva pensare, è rientrato ed è titolare, quindi bei problemi per Pirlo che dovrà gestirli da qua alle prossime settimane.
La difesa però è un reparto che storicamente ha bisogno, un po' anche come il centrocampo, meno l'attacco, di punti di riferimento tra i reparti, ma anche tra i giocatori, e quindi tu Chiellini o lo consideri un titolare e lo fai giocare spesso, ovviamente non magari in Coppa Italia, soprattutto in queste partite contro la SPAL ad esempio, oppure tu rischi di fare una rotazione potenzialmente pericolosa in quel reparto lì.
Sì, in difesa fare troppe rotazioni, sì, ci vogliono degli automatismi, delle sintonie che poi ti permettono di giocare a memoria. Cioè, se in un reparto, negli altri reparti ti puoi permettere rotazioni, cambi. In difesa sì, ma fino a un certo punto, perché poi
ci sono i blocchi in difesa, no?
Sì.
Perlomeno i tandem vanno rispettati.
Esatto,
in mezzo.
Devi creare poi quella simbiosi che ti permette di giocare a occhi chiusi, no? Di saltare di testa sapendo che Bonucci è lì,
esatto.
Oppure di dare il pallone, girarti,
meccanismi, automatismi, fiducia.
Esatto, serve quello in difesa.
La grandezza della BBC, Barzagli, Bonucci e Chiellini, è stata proprio quella, no? Cioè, giocare a memoria a un certo punto.
Chissà la difesa 3. Mi viene in mente pensandoci, perché in questo momento tu hai 3 potenziali titolari.
Ma Demiral?
Con Demiral sarebbero 4.
Bisogna fare attenzione con questo giocatore, cioè non bisogna fare l'errore di
sottovalutarlo,
metterlo troppo da parte, perché sarebbe davvero un peccato rinunciare a un giocatore così.
Esatto, a pieno regime
tu e a perdere magari emotivamente, capisci?
Sì, sì, sì,
lui che me lo aspetto in campo contro la
perché
spalla.
Perché mi sembra uno anche abbastanza fumantino, no? Quindi anch'io me lo aspetto contro la SPAL, ecco, magari cambierà totalmente De Ligt, Demiral, perché no? Io me li aspetto ad oggi, me li aspetto tutti e due titolari, anche per dare un turno di riposo a Bonucci, che ha giocato quasi sempre, e Chiellini alla quinta da titolare, ecco, magari anche lui un po' di riposo gli farebbe sicuramente bene, quindi sì, magari sì. Però effettivamente, ecco, uno come Demiral non è venuto qua per giocare la Coppa Italia. Uno come De Ligt,
torniamo
guai.
Indietro di un anno, Demiral nelle gerarchie scavalca, ricordi De Ligt?
Sì, a un certo punto sì, perché era l'ambientamento, no?
Poi si fa male.
Demiral, è vero che era arrivato anche lui da poco alla Juve, ma il calcio italiano lo conosceva già bene. De Ligt invece doveva capire proprio la nuova... un'altra realtà completamente nuova.
Qualche problema con i falli di mano, ricordi?
All'inizio sì, un po' troppo scordinato, no? A livello
goffo.
Di... Esatto. E il calcio italiano è molto diverso da quello olandese, quindi effettivamente ci ha messo un attimo a entrare a regime, però poi quando è tornato ai suoi livelli, De Ligt di fatto insostituibile.
Stoicamente
ha portato
avanti la stagione anche con un problema importante alla spalla.
Esatto.
E poi l'intervento nel corso dell'estate.
Esatto.
Sulla difesa, Andrea Pirlo nel post partita della gara contro i Felsini, sentiamo.
No, Bonucci aveva preso una ginocchiata nel muscolo e quindi abbiamo preferito toglierlo per evitare altri problemi. No, per adesso non siamo alla rincorsa di un nuovo attaccante, come ho detto già in precedenza, siamo alla finestra, però non è una nostra priorità. È importante il recupero di De Ligt, come è importante il recupero di Alexandro, di Cuadrado, quindi pian piano stiamo recuperando tutti i giocatori e quindi avremo anche più spazio per delle rotazioni, per fare recuperare certi giocatori che stanno tirando la carretta fino dall'inizio del campionato. È importante non prendere gol, soprattutto per avere grande autostima, continuare a avere questa voglia di non prendere gol, perché poi ti dà una grande forza a livello di squadra.
La voglia di non prendere gol, ne parlò Giorgio Chiellini.
Chi è che ha voglia di prendere gol invece?
No, vabbè, nel senso che c'è questa ricerca spasmodica del clean sheet. No?
Ma è vero, è giusto.
Godere sportivamente nel difendere.
Sì.
Quello che ha fatto la Juve, no? Nel corso degli anni, soprattutto con Massimiliano Allegri, meno lo scorso anno, magari più concentrata alla ricerca di un gioco di geometrie differenti.
Che non abbiamo visto, però alla fine
tratti,
si può provare, no? Si può provare e poi si può tornare anche indietro quando capisci che comunque rischi di rompere dei meccanismi, quelli difensivi, per andare a cercare qualcosa che non sei riuscito a trovare. È anche intelligente
durante
fare un passo indietro.
La partita che abbiamo commentato con Giancarlo Tenivella, Andrea Bosco ci disse scorie di sarrismo ancora per quanto riguarda quella tendenza a magari ricercare un gioco un po' affettato, no? Un po'...
Sì, è vero, però secondo me contro il Bologna è stata una delle poche partite quest'anno in cui è vero che poi...
Col Bologna in generale,
sì,
quando
l'Avento
fa quel tipo di gioco,
esatto,
che vorrebbe entrare in porta col pallone.
Sì, assolutamente, però contro il Bologna a un certo punto, ovvero sul 2-0, facile da dire, ma sul 2-0 poi hai avuto la sensazione che la Juve fosse
l'abbia gestita,
assolutamente in controllo della partita,
sì.
Cosa che è riuscita a fare poche volte, no, in questa stagione, lo ha fatto, però in tante partite si è tenuta con un solo gol di vantaggio fino alla fine, magari rischiando qualcosa, anche contro il Bologna ha rischiato sull'1-0. Però poi quando è andata sul 2-0 e anche poco prima di raddoppiare...
La parata di Szczęsny su Cuadrado.
Quella è stata clamorosa.
Szczęsny davvero, insomma, insuperabile nelle ultime partite, in particolar modo contro la squadra di Mihajlovic. Allora, 5-5 da portare avanti nel corso della prossima parte. Ora il notiziario sportivo, rimanete con
Ciao.
Noi.
Ciao!
Terzo tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, terzo tempo. Marco Spadavecchi, Alberto Mauro, Ivroshi in regia, i vostri messaggi come sempre al 340-54-25-324. Il 5-5 di oggi, parlando anche della sfida vinta contro il Bologna, ma in generale della Juventus, che chiude il suo girone di andata, comunque... in maniera positiva, no? Considerando le ultime partite
in crescita, soprattutto, che è la cosa più importante
in crescita, rispetto in particolar modo alla sfida persa contro l'Inter e rinfrancata anche della vittoria di Supercoppa contro il Napoli. Quanto ha fatto bene alzare quel trofeo?
Era un bivio, secondo me, la Juve che non avrebbe probabilmente pregiudicato completamente la stagione e magari non l'avrebbe rilanciata,
esatto,
da vincere lo
scudetto. La fai girare in questi casi a volte la stagione.
Esatto, però sono quei bivi che puoi imboccare bene o puoi imboccare male. Se lo imboccavi male, perdevi la Supercoppa, critiche, clima un pochino pesante, molte più pressioni. Sai, in una situazione del genere, con pressioni molto alte, tu hai molti giocatori giovani che non sono abituati. È inutile girarci intorno, ma gente come Kulusevski, come McKennie, non è abituata a gestire certi tipi sì. di pressione, sai, sbagli un pallone, non ci sono i fischi perché il pubblico non c'è, però comunque se ne parla. Quindi è stato decisivo, secondo me, riuscire a vincere la Supercoppa e poi soprattutto a trovare Supercoppa così così, però poi contro il Bologna, secondo me, dei segnali di equilibrio in difesa, non hai subito gol, Chiellini che si è confermato, e soprattutto a centrocampo, che secondo me è il reparto che ti è mancato di più da inizio stagione, sia a livello realizzativo, ma anche banalmente a livello uno più uno, sì. di scelte e di conferme.
Allora, terzo punto del 5-5, Kulusevski, seconda punta, va confermato in pianta stabile in quella posizione, potrebbe essere lui l'attaccante che manca a questa squadra numericamente, anche se gli manca certamente quella cattiveria da prima punta, da attaccante vero, lo si è visto sì. anche in un paio di occasioni a lui, così come a Bernardeschi, che insomma quel pallonetto ancora nella mente, negli occhi di molti tifosi che insomma hanno giudicato la partita del Carrarino gravemente insufficiente, sì. ma più che altro per quegli errori là. Tante globalmente scelte... non credo che abbia fatto una partita così negativa.
Sì, però Bernardeschi in questo momento è entrato in un tunnel di scelte sbagliate. Spesso
quindi quarto
e volentieri...
punto, terzo e quarto sì. insieme, cosa fare allora, con Bernardeschi? Ancora fiducia o va ridimensionato?
Allora partiamo da Bernardeschi, è entrato in questo tunnel da cui fatica a uscire, si vede che mentalmente non è tranquillo e si vede che spesso e volentieri quando deve fare una scelta fa quella sbagliata. Il pallonetto, magari.
Ma tu il pallonetto lo fai quando sei in fiducia, no?
Sì.
Solitamente.
E infatti è quello che preoccupa.
Non sei
che
leggero con la testa.
Esatto.
No? Se no, fai la cosa facile.
Esatto.
Viene
quello. Oppure,
se
no, provi a farlo e lo sbagli di 10 metri. Come è successo. Spesso tira invece che passare, o passa invece che tirare, perde dei palloni molto banali, sbaglia degli appoggi a 3 metri. Cioè, è un giocatore che non c'è in questo momento, non c'è per nulla, continua a non esserci, perché non è una partita, non sono tre partite, ma parliamo di una stagione, da inizio stagione e anche il finale dell'ultima, insomma non è migliorato di nulla. In questo momento la Juve, come deve farsi delle domande e chiedersi: ma Bernardeschi serve, Bernardeschi non serve, continuiamo a insistere su di lui, continuo a dargli fiducia, lo faccio giocare ogni tanto o lo metto sul mercato in maniera prepotente? E è arrivata l'ora, secondo me, di prendere una decisione nei riguardi di Bernardeschi. Non ce l'ho con lui, non voglio puntare il dito, soltanto essere chiari e capire cosa fare di un giocatore di Bernardeschi, se continuare a dargli fiducia, proporlo con più continuità, con meno continuità, o metterlo sul mercato. Ma bisogna essere chiari.
36 palloni toccati dal Carrarino, una precisione di passaggi dell'81%, 4 i tiri in porta, 4 i tiri, 2 in porta. Sono due tocchi in meno rispetto a Kulusevski, che non ha tirato in porta con una precisione dell'87,5%, un po' di numeri per quanto riguarda anche lo svedese, che è stato impiegato nella posizione di seconda punta, esattamente come avvenne ad esempio contro la Samp, pronti via anche lì,
sì.
senza attaccanti, perché Morata stava per arrivare.
È vero, e lì fu una soluzione ponte, adesso potrebbe essere una soluzione pseudo definitiva, soprattutto per lui. Bisogna capire se è una situazione dettata dall'emergenza, dell'assenza di Dybala, oppure Pirlo ha capito che tecnicamente Kulusevski può fare la differenza in quel ruolo e magari lo confermerà lì in pianta stabile. Questo potrebbe cambiare un pochino gli scenari di mercato della Juventus, che se ne parla da settimane, no? È alla ricerca sempre di questo benedetto attaccante.
Ma arriverà secondo te qualcosa?
Secondo me in questo momento è possibile che non arrivi nessuno, soprattutto là davanti, anche perché ti dico la verità, se prendi Scamacca,
poi a quelle cifre
Kulusevski non ha nulla di meno di Scamacca. Se tu pensi che Kulusevski possa veramente fare bene lì davanti, a questo punto ti conviene forse quasi tenere Kulusevski per avere uno in più. Numericamente ce l'hai con Kulusevski, però secondo me deve essere un discorso tecnico, non di opportunità. Deve essere sì, Kulusevski lì può fare bene, mi fido di lui in quel ruolo, allora ok. Non deve essere vado a tappare un buco con Kulusevski, perché così non fai bene né suo né alla lunga della Juve.
Su Kulusevski, Andrea Pirlo nel post partita, la pillola, Ivrosh, siamo pronti?
Eccolo
sotto
qua.
La difesa c'è proprio quella che parla di Kulusevski. Pirlo su Kulusevski. Ce l'abbiamo.
No, è stata una scelta tecnica, perché sapevamo che Bologna sarebbe venuto a prenderci uomo contro uomo a tutto campo, quindi è un giocatore che riesce più a venire incontro, a muoversi tra le linee, quindi era la soluzione ideale per portare fuori i loro giocatori dalle loro zone di competenza.
La soluzione ideale sotto il profilo tattico contro un Bologna schierato con un offensivo 4-2-3-1 al netto poi della posizione di Barrow, ha rischiato qualcosa la Juventus sul 1-0.
Ha rischiato qualcosa,
accade spesso.
Non tantissimissimo come in altre situazioni, come in altre partite, però qualcosa ha rischiato.
Sì.
È un po' una costante che si trascina la Juve da inizio stagione.
Un rischio calcolato, Albi?
Più o meno, più calcolato di altre occasioni, secondo me, perché non ha avuto occasioni clamorosissime il Bologna, se togli quel colpo di testa un po' sciagurato di Cuadrado.
Spettacolare,
sciagurato di Cuadrado. Però detto questo, poi il Bologna non è che ha avuto quattro occasioni da solo davanti a Szczęsny, no? Ne ha avute alcune, però secondo me è un rischio che si può definire quasi calcolato, ecco, di una Juve che a un certo punto ha abbassato leggermente i giri del motore per poi rialzarli nel secondo tempo e accelerare verso il 2-0.
Che voto dai a Kulusevski?
Kulusevski gli ho dato un 6,5. Ah, e per la partita. Per la stagione gli darei un 6,5, 6 al 7 forse. Per la stagione, bene.
Leggermente più alto il voto rispetto ad Arthur.
Secondo me sì, un po' perché ha giocato di più, un po' perché ha dimostrato anche qualcosa di più. Ecco, forse ha visto poco la porta per essere un giocatore offensivo. Io sono tra Kulusevski, sono tra il 6,5 e il 6 al 7. Dipende un po' se uno vuole essere più di manica larga o manica stretta. Però okay, più o meno il voto è quello.
E quindi ti chiedo ovviamente il voto a Federico Bernardeschi.
Di questa stagione 4,5.
Mi sa che se lo merita.
Purtroppo devo essere oggettivo. Mi spiace perché umanamente... Cioè,
sta crescendo, ha giocato comunque tanto, considerando le presenze, non il minutaggio. La fiducia c'è, in nazionale molto meglio, in bianconero invece.
Sì. In nazionale direi che siamo
dirottato un po',
siamo sul 6 pieno abbondante. Allora, io come 4,5 perché non ha inciso minimamente in nessun aspetto, in nessuna partita. Da uno come lui non ti aspetti che ti faccia il compitino come Portanovo fra botta, no? Su cui hai meno aspettative perché arrivano da un'altra realtà, giocano in due categorie inferiori e se fanno il compitino va benissimo. Da uno come Bernardeschi, che tra l'altro ha uno stipendio decisamente alto, ti aspetti che faccia la differenza. In questa stagione non l'ha fatta minimamente, quindi è insufficiente, decisamente insufficiente.
Il voto più alto a chi lo dai?
In questa stagione?
Della stagione.
Ci devo pensare. Ci devo pensare, dalla regia ci dicono De Ligt, però ha giocato un po' meno del solito.
Io sono indeciso tra Cuadrado...
Forse Cuadrado, anche lui è stato
anche
fuori.
Anche McKennie, ovviamente Ronaldo, per quello che ha giocato, insomma, ha sempre risolto.
Sì, Morata ha iniziato bene, ma anche lui adesso è stato fuori un po'. Forse un 7,5 a Cuadrado, un 8 a McKennie. Un 8 a McKennie perché le aspettative erano diverse.
Si è fatto anche il Covid, Cuadrado.
Si è fatto anche il Covid e è rientrato dopo due settimane senza toccare il boccio in campo, come si dice in gergo. E insomma ha fatto la differenza in Supercoppa, quindi anche lì chapeau. Io direi 7,5 Cuadrado e 8 a McKennie se dovessi dare i voti
più
di questo inizio di stagione. Sì, perché non te l'aspettavi un McKennie così, di la verità.
No, non te lo potevi aspettare. No,
io minimamente.
Ma penso neanche la mamma di McKennie si aspettasse uno diventare
esatto, ma neanche il miglior amico e la fidanzata di McKennie. Vorrei dare anche un buon voto
bravo a... Bravo Weston, ma non mi aspettavo così tanto.
Esatto, anche a Chiellini, che secondo me si merita anche un... 6 al 7 di incoraggiamento.
Forse addirittura i voti scolastici, questi classici voti delle superiori.
Sono poi i voti che prendevo spesso a scuola. 6 al 7, no, ma forse anche un 7 di incoraggiamento perché
più.
È rientrato a bomba.
Ma 7 meno e 6 al 7 è la stessa cosa? No, non proprio.
Ma sai che io avevo, piccola parentesi, avevo il professore, tra l'altro, purtroppo è venuto a mancare, quindi il professore di liceo classico. Che nelle versioni, e non solo, ma nelle versioni dava i voti al quarto di voto. 5 3/4, giuro.
A 5 3/4 è un 5 al 6.
Non lo so,
sì.
Ti dava 5 1/4, 5 1/2, 5 3/4. E poi 6 1/2, 6 3/4. Però mi è rimasto impresso tutta la vita questi voti al quarto. Insomma, non è
normale. Ma già, guarda, il 7 più ad esempio è un 7,25.
È un 7,25,
no?
Teoricamente sì. Però poi vederlo su carta, quando prendi 5 3/4, ti girano un attimo.
Perché il 5 al 6 tu intravedi il 6. Sì, dici, cioè, vabbè, c'è l'orizzonte 6, del dai. 6. È un 6 meno.
È un 6.
Quasi.
È un 6. 5 3/4, comunque vabbè. Vedi il 5. È brutto.
Ecco, andiamo in numeri.
Piccoli traumi di gioventù, dai.
Esatto. Età adolescenziale, una Juventus che diciamo immatura sotto molti punti di vista. Abbastanza. Ritorniamo sul 5-5 prima di andare da Clara Albuquerque. Juventus a meno 7 dalla vetta, sarà una lotta con Milan, Inter o con entrambe? E ci mettiamo dentro anche l'Atalanta?
Se vuoi, secondo me no. Sì, cioè, nel senso, sta facendo bene, ma non credo che possa.
Anno, se Muriel però le coffe, non fa quella però le insomma, quella sciagurata, sì, però, intervento.
Secondo me, quando rinizieranno le coppe, l'Atalanta un po' si sgonfierà. Detto questo, sta facendo benissimo. E tra l'altro ha sopperito l'assenza non di uno, ma non di uno qualsiasi, ma di un certo Papu Gomez.
Assolutamente.
È tornato Ilicic a grandissimi livelli e a San Siro ha dominato praticamente da solo. Cioè, non da solo, ma bastava lui forse per dominare il Milan. E quindi chapeau all'Atalanta. Secondo me in questo momento, insomma, sia il Milan che l'Inter sono gli avversari da battere. Quelle che, su cui la Juve deve recuperare punti. Forse l'Inter fa un pochino più paura, un pochino più completa a livello di rosa. Il Milan ha fatto un grande exploit, però se riesce a durare fino a fine stagione mi tolgo il cappello anche lì.
Effettivamente. Diamo il benvenuto, ritroviamo con piacere Clara Albuquerque, TNT Sports.
Ciao Clara.
Buonasera e ben ritrovata.
Ciao, buonasera, sempre un piacere parlare con
anche,
voi.
Anche per
piacere
noi.
Piacere nostro. Ci divertiamo questa sera ovviamente anche a dare i voti. E la tua valutazione sulla stagione, questa parte di stagione ovviamente, siamo al giro di boa, di Arthur.
Ok, tu conosci bene, pensiamo,
ecco.
Sì, pensiamo nella stagione completa dove dobbiamo fare una media, allora sì. Penso di forse 6-7, ma se pensiamo nelle ultime due o tre partite, mm-hmm. possiamo pensare in 7-8.
Sì. Okay.
Quindi un 7 se lo prende
perché... in crescita
mediamente
lo definiamo in crescita, sì. Ma Clara, tu ti aspettavi un avvio così lento da parte di Arthur, che comunque arrivava dal Barcellona, quindi un calcio, non dico simile, però insomma un calcio a grandi livelli, e ti aspettavi contemporaneamente poi questa crescita in queste ultime partite?
E è vero che aspettavo, sì, un po' lento, mm-hmm. perché aveva l'ultimo anno a Barcellona non è stato un anno buono, è sì. stato un anno così particolare, non solo in campo, ma anche se pensiamo fuori
è
campo,
vero.
Così penso che Arthur aveva bisogno di tempo, mm-hmm. e non solo per cambiare la squadra, ma anche per essere un po' più concentrato nel suo gioco, per evoluire in qualche questione così, uh-huh. e per questo pensavo di tardare un po' di tempo, anche perché quando è arrivata nella Juventus io credo che anche Pirlo non sapeva, ecco. così sicuramente dove? Cosa fare con il brasiliano, sì. e adesso forse ha trovato quello posto giusto, uh-huh. Accanto a Bentancur, così Arthur può essere un po' più libero, ma non così creativo, perché io credo che non è ancora giusto, non è ancora pronto per essere quello brasiliano creativo che forse pensiamo a volte, ma accanto a Bentancur può essere un po' più libero, ma la parte defensiva c'è qualcuno che lo può aiutare.
Certo.
La scorsa volta quella cosa meravigliosa con il campetto alle tue spalle, se vuoi la rifacciamo, ci fai vedere l'evoluzione della posizione di Arthur, che ha giocato più mezzala, vero? Dove, da che parte?
Sì.
Un po' sulla destra, lì, vicino a Cecchino centrocampo.
Io penso che, ho pensato prima che uh-huh, forse sì. Pirlo sarebbe capace di fare lui. Essere un
okay.
regista così sì. sarebbe, allora sì, qua è l'attacco, uh-huh. sarebbe un regista
volante,
ma credo
per
che...
dirla all'Argentina, non volante come
sì,
il ruolo
volante.
Sì, sì, sì.
Anche in Brasile,
diciamo
volante,
perfetto.
Sì. Ma io credo che Arthur non è ancora pronto per uh-huh. questo ruolo,
sì.
deve evoluire tantissimo,
okay.
allora se c'è Bentancur qua,
okay.
c'è Arthur qua, allora puoi fare così, anche perché sì, quando abbiamo 5 possiamo fare Bentancur come il regista,
sì,
un po' più
dietro.
Nella difesa, e Arthur un po' più libero. Così per me è la chiave, con Bentancur e
okay.
Arthur.
È vero che nell'ultima partita contro Bologna ha giocato, secondo me, qualche metro più avanti del solito, e lì secondo me si è trovato un po' meglio. Secondo te, Clara, si trova meglio Arthur in un centrocampo a 3 o a 4? Ne stavamo discutendo prima io e Marco, e non conoscendolo magari a fondo come te, avevamo qualche dubbio.
Io credo che a tre, se uh-huh. pensiamo che abbiamo anche due, come si dice, non terzine, ma un po'
ali.
Più avanzate.
Ali.
Sì, ali.
Sì?
Sì, abbiamo il centrocampo a tre, con anche in più due ali, uh-huh. così per me va benissimo.
Okay.
Perché puoi fare quando c'è l'attacco può essere più libero, quando bisogna difendere c'è anche un'altra persona accanto, sì, che è il primo uomo,
certo,
così puoi aiutare, io credo così.
Allora, l'altro brasiliano è Danilo, anche lui sta facendo una stagione, sì, straordinaria, cioè lui probabilmente, sì, è quello più in forma del reparto difensivo e ce lo metto anche, insomma, è tra i migliori, sì, della
squadra.
Una
leggerissima flessione nelle ultime 3-4 settimane, però insomma a inizio stagione era un fulmine, adesso forse leggermente in flessione, però comunque una grandissima stagione fino a questo momento di Danilo, forse oltre le aspettative.
È lui che permette a questa difesa, insomma, di fare queste transizioni così... in maniera così efficiente?
Sì, credo di sì, perché è un calciatore che non è così... non è un calciatore magico, non è creativo, sì, ma lui è molto, molto intelligente. E credo che Pirlo ha visto questo e ha pensato, no, questo deve anche pensare un po' il gioco, allora puoi fare questa transizione per fare il terzo uomo nella difesa o andare un po' davanti quando si fa l'attacco. Per me è la migliore stagione di Danilo nella sua carriera. E ho anche parlato con lui la settimana scorsa. Questa settimana abbiamo iniziato un po' di mettere la intervista esclusiva nel social. E lui mi ha detto che lui ha bisogno di giocare e che ci sono qualche giocatore che si giocano 3, 4, 5 partite in fila, sono un po' stanco, forse hanno bisogno di un po' di descanso e tutto questo, ma che lui mi ha detto che quanto più si gioca,
sì,
si sente meglio e ha avuto questa continuità nella Juventus e per lui questo è il motivo di essere di fare una stagione così buona.
In attesa dell'altro brasiliano, Alexandro, non ce lo dimentichiamo.
Sì, che purtroppo è ancora fuori, però ecco, se tanto mi dà tanto, sono rientrati gli altri due, tra poco toccherà lui. Siamo positivi nel senso che abbiamo fiducia, certo, non positivi nel senso del Covid. Io, Clara, tornando su Arthur, ti volevo chiedere se, ce lo siamo chiesti anche noi prima, secondo te in questo momento è giusto insistere su Arthur, cioè farlo giocare con continuità per fargli trovare fiducia, per fargli trovare anche gli automatismi del centrocampo, oppure magari gestirlo, ad esempio tenerlo fuori contro la Spal in Coppa Italia, farlo giocare ogni tanto? Tu saresti per continuare a puntare su di lui? Vabbè, tu sei di parte, però scherzo ovviamente, però secondo te ha bisogno di trovare fiducia,
no,
continuità,
basta,
oppure giocare gestito?
No, per me ha bisogno di avere fiducia e continuità,
okay,
perché questo per me nel Barcellona è stato forse un problema grande e quando lui lascia il Barcellona lui dice più di una volta che voleva sentirsi bene, voleva sentirsi che la squadra lo voleva e che aveva la fiducia del club, del mister,
sì,
e lui non aveva questo in Barcellona e è un ragazzo che è ancora giovane, è un ragazzo che ha sentito tantissime cose di lui, che era il nuovo Iniesta, il nuovo, sì, Xavi, che era così fantastico, e quando non ha avuto così bene in Barcellona, ha avuto un calo troppo grande. Così io credo che lui ha bisogno di una continuità, di avere persone, il mister, la società, dicendo che noi abbiamo la fiducia, noi crediamo in Arthur, lui è il futuro, è, sì, già il presente. È un ragazzo che ha bisogno di questo. Ci sono calciatori che si motivano da solo, ma io non credo che lui c'è questa personalità.
Ok.
Clara, tu che segui il nostro calcio, però con un punto di vista ovviamente brasiliano per TNT Sports, ti chiedo, com'è vista la compatibilità dei giocatori brasiliani e la Juventus? In generale ci sono tanti esempi negli ultimi anni,
sì,
no, di brasiliani che hanno fatto più o meno bene. Penso a Douglas Costa, prima Dani Alves, Hernanes.
Diego ancora prima.
Diego ancora prima.
Non benissimo.
Non
però.
Benissimo. Ce ne,
sì,
sono tanti. Poi vabbè, penso a Emerson, uno tra i migliori.
Grande.
Ti chiedo anche quale sia magari il brasiliano che, associato alla Juventus, pensi abbia fatto meglio nel corso della storia.
Nel corso della storia?
Sì.
Allora, anche perché la Juventus non aveva una tradizione grande con il brasiliano.
Più argentini.
Con i brasiliani. Quando,
sì,
pensiamo nel calcio in Brasile, pensiamo in Inter e Milan.
È quello che volevo chiedere, volevo sapere.
È vero,
quello,
è
esatto,
vero.
Sì, la Juventus adesso, perché ha cambiato un po' anche la mentalità della squadra, c'è questa storia di essere mondiale, globale, e questo anche arriva in Brasile, e anche i brasiliani che sono arrivati un po' più dopo, e sono brasiliane che hanno un interesse importante, che sono importanti in Brasile, come Douglas Costa, anche Arthur, è un ragazzo che i brasiliani piacciono molto, uh-huh. E anche Ronaldo, giusto. Ma se pensiamo in calcio in Brasile, pensiamo a Kaká, certo. Adriano, Ronaldo, così sono sempre con Cafu, certo. Giulio César, così sono sempre a Milano. E nella Juventus, se pensiamo anche, è difficile dire un brasiliano che ha colpito la Juventus, che è quello brasiliano magico, non c'è.
È vero.
Ma se pensiamo in regolarità, io credo che Alexandro, non so se c'è un altro.
Tanti film. Anni.
È vero, ormai è da tanti anni, bene, sempre comunque. Titolare, sì. Sta facendo la sua partita. È iniziato fortissimo, poi in leggero calo, poi si è ripreso stabile adesso, definiamolo stabile.
Sperando che... di rivederlo presto in campo. Clara, grazie davvero.
Sempre un piacere, Clara.
Grazie a voi.
Bellissimo anche il tuo background, il tuo sfondo. Sempre divertente.
Clara Albuquerque, TNT Sports.
Ciao.
Buon lavoro, a presto.
Ciao Clara, a presto.
Grazie, buon lavoro a voi.
Corrispondente dall'Italia.
Dall'Italia, sì.
Per
sì.
Il Brasile, raccontando anche e soprattutto la Juventus piena di brasiliani in questi ultimi anni rispetto al passato. Secondo me sì, Emerson bene anche.
Emerson molto bene, forse
prima ancora Altafini, abbiamo fatto anche un contest durante il lockdown,
l'abbiamo sentito, no? Tra l'altro Altafini sì. qualche settimana fa, è vero, il miglior brasiliano della storia era Altafini secondo i nostri ascoltatori, mi sembra, sì. No? Altafini l'abbiamo anche sentito, sì, io direi che sono questi la scelta, che poi sono pochi, la scelta si può circoscrivere su tra Altafini, Alexandro, Emerson.
Sono andato a rivedermi un po' perché a volte la memoria, ecco, ce ne sono.
Ma noi andiamo a memoria.
Diversi. C'è stato quel momento in cui ricordi Diego e Amauri, sì. Quella coppia lì che non andò benissimo.
Non benissimo, ecco. Non benissimo.
Poi i brasiliani sono davvero tanti. Guarda, una carrellata. Nene. Poi, vabbè, Altafini, solo alcuni. Atirson, Emerson.
Atirson, sì, me lo ricordo purtroppo.
Amauri,
sì.
Diego, Felipe Melo.
Sì.
Lucio Rubinho, ecco, forse abbiamo sentito anche Rubinho.
Tra tutti, Rubinho simpaticissimo, lo salutiamo con grande piacere. Lucio forse è una meteora.
Davvero una
totale.
Meteora.
È durato il tempo di un gioco con la difesa 3. Grazie, ciao, arrivederci, ecco, mi pare.
Esatto.
Allora saluto, grazie.
Alexandro Hernanes, anche lui è passato dal nostro microfono. Qualcuno l'abbiamo intervistato qua.
Comunque. Beh, iniziamo a fare un po' di...
C'è un po' di, esatto, repertorio.
Un po' di repertorio.
Neto, Dani Alves. Dani Alves ha fatto quei 6 mesi bene bene.
6 mesi a palla, poi si è un po' stufato, chiamiamo così, per non dire che non si è rotto.
Douglas Costa.
Questo è un grande rimpianto, perché secondo me aveva un potenziale incredibile. Tecnicamente, secondo me, è meglio di Cristiano Ronaldo, Douglas Costa. Tecnicamente, stiamo parlando di tecnica pura. Purtroppo, però, ha avuto
tutti i problemi. Flash non a caso, lui è quei lampi.
Flash, ha un'accelerazione da fermo incredibile. Ha una tecnica incredibile, però purtroppo anche dei muscoli incredibili, ma in negativo. Nel senso che si faceva male ogni 3x2. Giustamente, dopo un po' la Juve ha bisogno di continuità là davanti. Pensa se ci fosse stato lui, avesse occupato una maglia in attacco, uno come Douglas Costa che ne gioca 2 e poi si sta fermo 3 o 4, non te lo puoi permettere.
Io l'ho detto tante volte, lo ripeto ancora una volta, un po' l'errore, diciamo così, tra virgolette, di Maurizio Sarri, proprio puntare sul brasiliano. Per
sì, in pianta stabile.
Aspettarlo.
È vero, aspettarlo, coccolarlo, tenergli il posto, poi alla fine uno che non ti dà garanzie.
Guarda, l'ha messo trequartista, secondo me è un esperimento fallito là in mezzo.
Sì, cioè, secondo me trequartista lo puoi far giocare, ma devi proprio avere una necessità totale di farlo giocare trequartista. Perché
lui deve avere la corsia, deve avere spazio.
Esatto, deve avere le praterie. In più, dall'esterno ti può anche fare dei cross. Lui tirava delle belle staffilate anche sotto forma di cross. Butti in mezzo, magari un tocco, un autogol, un Ronaldo sul primo palo, comunque la palla entra. E riusciva anche a tagliare e tirare lui, quindi secondo me devastante sull'esterno. Trequartista anche a me non mi ha entusiasmato, anche se forse da trequartista ha fatto quel gol incredibile in trasferta in Champions, dove si è bevuto praticamente mezza squadra avversaria, ha segnato
contro la Dinamo Kiev,
mi pare, sì, o la Lokomotiv.
La Lokomotiv Mosca, hai ragione.
Un gol incredibile
contro la Lokomotiv Mosca.
Ecco, quel gol ti dice che è un campione incredibile. Il problema è che ti gioca non la metà nemmeno, che potrebbe andare, ma ti gioca un quarto delle partite stagionali. E allora non vale la pena.
Andiamo verso il notiziario, poi la seconda parte di Terzo Tempo parleremo anche di Alex Del Piero.
Terzo Tempo.
Rieccoci ancora, eccoci insieme, qua. Ancora in diretta, 20 e 5 minuti, terzo tempo, ci ricordano anche Julio César, si pronunciava
vero,
così?
Sì. Julio César, sì.
Difensore roccioso di quella Juventus.
Sì, di una Juventus di anni 90, che non ebbe una grandissima fortuna dal punto di vista dei risultati. Però insomma lui il suo lo fece, me lo ricordo. Julio César, tra l'altro, un infortunio molto brutto, me lo ricordo, ero ragazzino. Riuscì a superarlo, però entrò comunque nella storia della Juventus, seppur senza grossissimi risultati sportivi. Però Julio César, è vero, va menzionato nei brasiliani, forse ci poteva stare anche nei top 4,
ma penso che l'avessimo messo forse, poi a un certo, sì, punto, forse in quella, sì, in quella selezione lì, uno per periodo, per la parte contemporanea scegliemmo Alexandro e non Douglas Costa, mi,
esatto,
pare.
Forse sì.
Allora, siamo quasi pronti per andare dal nostro prossimo ospite.
Con cui parleremo di cosa o di chi?
Di Alessandro Del Piero, perché è il collega GB Olivero di Gazzetta dello Sport, giornalista e scrittore, un testo dedicato a Pinturicchio.
Lui è quasi
per quanto
uno
riguarda...
storiografo di Del Piero. No, scherzando, lui è un giornalista molto bravo e soprattutto uno che ha
biografo.
Vissuto, è praticamente il biografo non ufficiale, però quasi ufficioso, di Del Piero, perché lo ha seguito dagli esordi, dalle prime partitelle a Villar Perosa fino all'ultima partita, quell'addio. Insomma, sono anche amici e quindi tornare a parlare di Del Piero ogni tanto non fa male, no? Lui che ha fatto la storia della Juventus, capitano indiscusso, gol incredibili, ce li facciamo raccontare tutti da GB, che insomma li conosce molto bene.
Me lo aspetto in società.
Sì, secondo me anche Nedved, uno come Del Piero ci starebbe. Chiellini, secondo me, quando smetterà, speriamo il più tardi possibile, ma un salto in società lo farà sicuramente. È bello anche vedere una società, una dirigenza popolata di volti noti, volti amici, volti che hanno fatto la storia della Juventus in campo. Storari, Chiellini, Nedved, cioè è un'altra cosa.
Su Del Piero c'è un po' di rammarico per come ha lasciato il mondo.
Ma lì ci sono state delle frizioni con Agnelli, quella firma in bianco, quel mettere le cose in chiarissimo da parte di Agnelli praticamente l'anno successivo all'assemblea degli azionisti a inizio anno. Sì, diciamo che c'è stato un addio, non si sono lasciati benissimo, però sai, il tempo cura tutto.
GB Olivero, Gazzetta dello Sport, buonasera GB e ben ritrovato.
Ciao GB, benvenuto.
Ciao a tutti, buonasera.
I miti dello sport, Alessandro Del Piero, il testo, ti abbiamo definito un biografo
quasi, un biografo non ufficiale, però insomma tu lo conosci benissimo, siete anche amici, tu l'hai seguito dagli esordi a Villar Perosa fino alla sua ultima partita, quella dell'addio, e quindi forse chi lo conosce meglio di te? Nessuno.
E ci siamo chiesti...
Forse il fratello,
probabilmente.
Ma infatti Alessandro mi ha chiesto di mandargli a Los Angeles una copia, no, del libro, perché poi ci eravamo sentiti, sì, ovviamente, allora... Simpaticamente, insomma, mi ha chiesto una dedica e sulla dedica ho scritto quella che poi è in fondo la cosa che mi lega, no, professionalmente a lui, sì, cioè che la prima volta che l'ho visto giocare dal vivo era a Villar Perosa, io ero ancora un aspirante cronista ed era l'agosto del 1993, e l'ultima volta che l'ho visto giocare sempre dal vivo, sì, era a Sydney nell'agosto del 2014. Quindi, insomma, è stata una lunga cavalcata di partite sue e di articoli miei, e quindi devo dire che insomma la materia ce l'ho abbastanza in mente.
Sì. Testo edito da RCS Media Group, ovviamente si parla della carriera del Piero. Noi ci siamo chiesti un po', ecco, c'è questo piccolo neo per quanto riguarda il suo ultimo capitolo, ultimissimo in bianco nero, sei d'accordo? L'addio non è stato dei migliori.
Sì, anche se poi alla fine tutto si è concluso nel modo migliore, perché la festa spontanea è stata bellissima,
sì,
ma soprattutto, visto che poi alla fine conta ancora di più quello che si fa dal punto di vista agonistico, la punizione segnata contro la Lazio è quello che in fondo viene ricordato come il gol scudetto. Quindi inevitabilmente lui ha messo la firma anche su quello scudetto, anche giocando part time, però quel gol lì è quello che fa la differenza, insomma, insieme ad altri ovviamente, però insomma, certo, è stato un gol particolarmente importante.
Tu che lo hai vissuto dall'inizio alla fine, qual è il momento cui sei rimasto più affezionato, quello che ti porti dietro, magari una conversazione, magari... non so, una trasferta in cui eravate tu e lui, un gol o una telefonata?
Ma guarda, è un ricordo di una tournée. Eravamo a Filadelfia, sì, e io ero nello stesso albergo della Juve, abbastanza casualmente, devo dire, sì, e ci ritrovammo al bar a bere un una birra, insomma, niente di, di... Ci trovo casualmente, tra l'altro, al bar. E sai, come sapete, insomma, come funzionano le cose in questo mondo ormai, purtroppo, cioè nel senso che l'ufficio stampa della Juve si catapultò immediatamente a origliare questa conversazione, oppure peggio, pensava che io avessi fatto una specie di imboscata, no, del Piero, cercando di carpirgli qualche frase assolutamente segreta in un momento diverso. E in realtà lui, devo dire con grande personalità, ma d'altronde non c'erano dubbi, allontanò lui di sua iniziativa l'ufficio stampa della Juve, dice: noi stiamo parlando dei fatti nostri e continuiamo a parlare dei fatti nostri senza di voi. Infatti ma era così, parlavamo dei rispettivi figli, insomma non c'era nulla di giornalistico, ma una chiacchierata tra due amici, diciamo, in un bar di Sydney, ecco.
Parlando invece di sport, di calcio, di Juventus, ti ha mai parlato del pallone d'oro del 98, ad esempio?
Summer?
Per quello, sai, lui era perfettamente consapevole che fu il mondiale, insomma, no, a fare la differenza, certo, nel 98, tanto è vero che poi lo vinse Zidane, quel pallone d'oro, e lui ebbe la sfortuna di arrivare infortunato al mondiale, perché lui era già in condizioni, insomma, precarie dal punto di vista fisico. Durante la finale di Champions con Real Madrid ebbe un riacutizzarsi di un problema muscolare, anche se poi restò in campo fino alla fine. Questo gli lo portò a saltare la prima partita, la seconda partita, poi giocò alla fine, però è chiaro, era in condizioni di forma non idonee a fare la differenza in una manifestazione così importante. È chiaro che se lui avesse giocato quel mondiale così come aveva giocato tutta la stagione, non soltanto penso che il cammino all'Italia sarebbe stato magari più lungo, e probabilmente, o comunque, c'era qualche chance di andare a vincere quel pallone d'oro.
Tu, che l'hai conosciuto in profondità direttamente, pensi che lui abbia avuto qualche come si può
rammarico?
Qualche rammarico in una carriera incredibile, devastante, forse la migliore nella storia juventina, però qualche momento in cui magari avrebbe potuto prendere un'altra strada, la sua carriera, la sua vita, un rimpianto calcista?
No, credo che non ne abbia, al di là di qualche panchina che non gradì tanto ai tempi di Capello. Ecco, diciamo che quello sono stati due anni difficili e poi finiti addirittura con la vicenda di Calciopoli, quindi proprio una. Però anche lì, anche in quei due anni difficili in cui giocava di meno, ci fu ad esempio la famosa punizione a San Siro, che risolse una partita importantissima, con la prima esultanza con la linguaccia, e i titolari ormai erano Trezeguet e Ibrahimovic, però poi quando contava arrivava lui e faceva il gol, quindi sai, alla fine lui ha saputo vivere nell'arco di questa lunghissima storia con la Juve tante carriere diverse, e ha saputo sempre eccellere nei vari momenti, perché ovviamente nel 98 eccelleva proprio in modo scarifante. Lui e Cristiano Ronaldo, lui e Ronaldo il fenomeno, erano i due giocatori più forti del mondo in quel momento, ma secondo tutti, non soltanto secondo i tifosi della Juve. Quindi poi ha avuto la capacità di essere determinante anche nei primi anni 2000, magari in modi diversi, prima con Lippi quando arrivò alla finale di Champions del 2003, poi anche, appunto, come dicevamo, con Capello. Ma poi nella fase calante, diciamo teoricamente calante della carriera, ha vinto il titolo da capocannoniere in una Juve da primato, e infine da riserva ha messo il timbo su uno scudetto, quindi alla fine è riuscito a eccellere sempre, e questo è stato un po' forse la cifra, no, della sua carriera.
Ma secondo te le panchine ai tempi di Capello gli hanno allungato veramente la carriera, come diceva lo stesso Don Fabio?
Ma io non credo, anche perché poi alla fine, sai, in due anni non è che ne fai così tante di panchine, però di sicuro gli hanno dato delle motivazioni ulteriori, così come la stessa vicenda di Calciopoli, e vale per lui ma vale anche per Buffon, come continuiamo a vedere, ha dato motivazioni particolari a chi era davvero legato alla maglia bianconera, perché poi la differenza non soltanto per quella vicenda, in quell'anno, ma in assoluto. Quando fai una carriera così lunga e così piena di soddisfazioni, credo che il senso d'attaccamento, no, di appartenenza a una maglia, a una società, dia davvero quel 10% in più che poi ti consente di spostare in là l'asticella e ovviamente anche la data del ritiro.
GB, c'è stato un momento in cui secondo te è stato vicino a una partenza da Torino?
No, perché poi alla fine le offerte che arrivavano non venivano mai prese in considerazione per un motivo o per l'altro, da lui stesso in primis. Diciamo che c'è stata la possibilità, ma questo è chiaro a tutti, che non giocasse allo Juventus Stadium, perché poi il rinnovo è stato molto più travagliato ancora di quanto sia già emerso attraverso il suo video messaggio e la risposta anche un po' piccata della
quella firma in bianco, no? Quello.
Esattamente, sì. Il rischio che non giocasse quella stagione è stato molto più concreto di quanto poi sia apparso all'opinione pubblica.
E io invece volevo chiederti qual è secondo te il trofeo, la vittoria a cui Del Piero è più legato nella sua carriera? In nazionale ovviamente lo sappiamo, certo. Ma la Juve
è paragonabile perché sempre di titolo mondiale si tratta. Tokyo era per lui un obiettivo particolare, perché da ragazzino aveva come idolo Platini e ricordava insomma quello che aveva fatto, sì, Platini a Tokyo alcuni anni prima, e quindi quel gol fantastico annullato, sì, il rigore, sì, decisivo, sì, poter mettere la firma sul titolo mondiale, per quanto sia all'epoca soprattutto era una partita sola, non c'era neanche la semifinale, quindi sì, se vogliamo era una manifestazione un po' estrapolata da ogni contesto, però aveva un valore affettivo molto grande per lui, e la fortuna tra virgolette della Juve fu di giocarla contro un rivale, una rivale di grande lignaggio, perché River Plate comunque è una squadra, così come era capitato Platini con l'Argentinos Juniors, ma ancora di più River Plate insomma è una squadra di grandissima tradizione, di grandissimo prestigio, quindi vincere 1-0 con un tuo gol a 9 minuti dalla fine nella finale della Coppa Intercontinentale per lui è stato un pochino il coronamento di un sogno, e poi l'ha bissato con la maglia azzurra, quindi è stato campione del mondo col club e campione del mondo con la nazionale.
Visto che va di moda questa domanda, GB, era più bravo lui a calciare le punizioni o Pirlo? E poi ti chiedo un giudizio sul lavoro del maestro in bianconero.
Beh, i numeri dicono che ne ha segnati di più Pirlo in Serie A, quindi bisogna vedere quanto abbia inciso, perché nel frattempo, da quando calciava Alessandro, quando ha cominciato e soprattutto ha concluso a calciarle Andrea, sono cambiati anche i palloni,
è vero.
Questo un pochino inciso nella facilità con la quale si è segnato negli ultimi anni, però penso che probabilmente lasciamo decidere la classifica, ne ha segnati di più Pirlo, e allora ok, però Del Piero ne ha segnati moltissime. Anche Pirlo, devo dire, ma ne ha segnate moltissime anche in Coppa, ad esempio quelle contro il Monaco nella semifinale di Champions del 98, quindi insomma non ci sono solo quelle in campionato, diciamo che è una bella sfida, è una delle cose che manca adesso alla Juve, è uno specialista di calcio di punizione, ad esempio.
C'era un certo Pjanic, ma non c'è più, e Ronaldo non è proprio uno specialista. Sì, quindi...
esatto. Sì, ma poi tanto Pjanic non gliele faceva
parlare. Certo, tanto c'è Ronaldo. Quindi prima di salutarti e ringraziarti GB, io ti chiedo una valutazione su questo girone di andata della Juventus, chiusa probabilmente non come avrebbe voluto, però insomma in crescita.
In crescita, diamo una sufficienza stiracchiata, anche se il voto giusto sarebbe probabilmente un 5,5, perché i punti in meno rispetto all'anno scorso sono comunque tanti,
sì,
e i punti soprattutto regalati sono tanti, perché poi non è tanto il distacco dalla prima, che teoricamente ancora insomma tutto sommato lascia anche la possibilità di provare a rientrare, però io capisco che all'inizio del campionato capita che con Verona e Crotone non c'era Ronaldo, insomma butti via dei punti, può succedere,
sì, sì.
Poi dalla metà del giro d'andata non deve più succedere, cioè quello che è successo già a Benevento e poi in casa contro la Fiorentina è una cosa che non può succedere, perché avevi già perso dei punti, quindi dovevi comunque avere l'idea di un approccio diverso a certe partite. E poi ci sono stati episodi, ci sono tanti problemi, magari piccolini, da mettere a posto, e adesso in parte l'abbiamo visto che Pirlo ha capito che il centrocampo deve essere un pochino impostato in modo diverso, sì, dal punto di vista tattico, ci sono delle cose che devono andare a posto, e quindi vedremo, lasciamo aperto, diciamo, sospeso il giudizio e vediamo quello che accadrà nella seconda parte. Per adesso io penso che la Juve, se avesse vinto la partita con la Fiorentina e con il Benevento, non soltanto per una questione di punti, ma proprio per una questione di consapevolezza di quello che deve essere un certo tipo di cammino, allora avrebbe fatto un girone d'andata accettabile. Così invece non siamo ancora alla sufficienza, vedremo quello che accadrà poi dopo.
I miti dello sport, Alessandro Del Piero, le firme importanti per il giornalismo, GB Olivero, grazie davvero.
Ciao GB, grazie, a presto.
Ciao.
Buona serata.
Ciao GB, un saluto e grazie di essere stato con noi. Questo testo che non può mancare nella
collezione dei juventinofili, dei tifosi, anche degli appassionati di sport, perché comunque vai a raccontare uno di quelli che è stato, come dice il titolo, uno dei miti dello sport, no? Perché Del Piero non è una bandiera juventina, è una bandiera del calcio italiano. Ha vinto il mondiale, è stato ad altissimi livelli per quasi 20 anni, quindi è un campione assoluto dello sport, in particolare del calcio e ancora più nello specifico della Juventus.
Ed è una grande bandiera, è stata una grande bandiera.
Una delle ultime, delle poche.
Del calcio italiano.
E delle ultime.
Insieme a Totti,
lui, Maldini e Totti, una volta che è finita la loro generazione, bandiere vere e proprie, io faccio fatica a ricordarmele.
Effettivamente. Abbiamo il piacere di ospitare per la prima volta, per quanto ci riguarda, Marco Bucciantini. Buonasera Marco, benvenuto.
Ciao, buonasera a tutti.
Ci stiamo interrogando sul campionato, siamo ovviamente al giro di boa, di Andrea Pirlo. Che giudizio dai globalmente al lavoro del maestro?
Non è... è un lavoro, nel senso che c'è stata la volontà di tentare di arrivare a coniugare due esigenze diverse. Una che era nata già circa 2 anni fa, quando la Juventus voleva aggiungere un po' di racconto alle sue vittorie, no? Uh-huh. Che si volevano ormai un po' troppo, posso dirti, un po' troppo
standardizzate, forse.
Sì. Quando ci fu quella primavera difficile per la Juventus di Allegri, cioè, sì. Per me Allegri resta un genio del calcio italiano, uh-huh. Però si voleva andare oltre quel tipo di vittoria e si è provati col racconto, con la persona che aveva perfino in un certo senso indotto questo stimolo nell'ambiente bianconero, uh-huh. Che era il Sarri col suo Napoli, no? Sì. Che era arrivato a dividere il mondo in due ideologie, no? Che poi non era nemmeno così, perché non è che una squadra giocasse bene, una squadra giocasse male, non era così polare il discorso, però era diventato quel discorso. E poi e ora si prosegue con una persona che si presume, avendoci giocato, conosca meglio il mondo della Juventus rispetto a Sarri, conosca meglio i giocatori che sono abituati a vincere, perché lo è stato. E poi c'è un'altra esigenza, di continuare però a vincere rinnovando la squadra. Questa è una cosa difficile. E Pirlo è stato chiamato anche a fare questo a un certo punto. Uh-huh. E gli è stato fatto un mercato di netto ringiovanimento. Gli acquisti importanti, i titolari sono Chiesa, Kulusevski e McKennie, il più vecchio è un under 23, no? E sì. Quindi questo è un dato importante. In una squadra che comunque ha anche altri giovani in campo, in mezzo a uomini di esperienza, ma Bentancur è giovane, De Ligt è giovane, altri no, però insomma alla Juventus si sta chiedendo anche un ringiovanimento che va nel risanamento della società, però devi vincere, e devi vincere raccontandolo in un certo modo. Ecco, questo è un po' di lavoro per me, e è chiamato a farlo un tecnico che non aveva un giorno di lavoro da presentare. Quindi io ero uno di quelli che era, come posso dirti, io essendo un amante delle biografie, davanti a questo compito ero non scettico, ero curioso, perché mi incuriosiva Pirlo, sì. Ma ero allarmato. Cosa ti devo dire? Cioè, il tentativo si vede, uh-huh. Secondo me si vede anche qualcosa che si fa fatica a identificare, cioè che questa è una squadra che attacca benissimo palla al piede. Secondo me Pirlo l'ha un po' capito e sta cercando di liberare quanto più possibile le corse palla al piede. I migliori dell'ultimo periodo sono stati Chiesa, è mancato Chiesa, è tornato Quadrato. Quasi sempre palla al piede si attacca meglio da destra che da sinistra. A sinistra spesso c'è il giocatore che è chiamato al compito basculante, no? Quello di tre quarti che diventa esterno. Sì. E quello è il ruolo che ancora funziona quando lo fa McKennie solo come guastatore. Funziona meno quando chiedi un'interpretazione più tecnica del ruolo. È una squadra che ancora secondo me c'è da completarsi quando è senza palla, lascia troppo spazio, può darsi anche che non si completi. È una squadra che ha un centrocampo secondo me normale, dove infatti stai cercando delle cose, ma non è un dominio, stai cercando appunto l'incursione di McKennie, qualche lavoro simile anche da Ramsey, che sono i due che qualcosina di più hanno fatto. Agli altri gli chiedi una presenza, è il migliore a presiedere Bentancur. Arthur esce, entra di formazione, Rabiot esce, entra di formazione, ma non è il reparto decisivo della Juventus, però deve essere un reparto funzionale a che i reparti decisivi della Juventus, i migliori, quelli in cima, in fondo alla squadra, siano decisivi. Va protetta un po' meglio la difesa, quindi deve diventare funzionale a questo il centrocampo, uh-huh. Bisogna aiutare l'attacco con gli inserimenti, e questo E questa è l'ultima novità. Quando segni con gli inserimenti, e così chiudo la tua domanda, vedi il lavoro dell'allenatore. Cioè ogni volta che segna McKennie, tutti a dire, ma McKennie è bravo a inserirsi. Ok, quando segna McKennie un inserimento, lascia stare il calcio d'angolo è già un altro lavoro, ma quando segna McKennie o va al tiro McKennie dagli inserimenti, nell'ultima partita è successo 5 volte, significa che ti sei procurato in campo la situazione per farlo inserire. Questo è un lavoro dell'allenatore.
Chiarissimo. Ma visto che la discriminante negli ultimi anni è sempre stato quello scudetto che la Juve bene o male è sempre riuscita a portare a casa, secondo te, alla luce di questo ringiovanimento e questa rivoluzione anche della guida tecnica, la Juve si può permettere una stagione di transizione per costruire un futuro, ovvero non vincere lo scudetto per pianificarne magari altri in futuro?
Ma ci mancherebbe altro, ma ci mancherebbe, se no è, cos'è, una equazione a vincere, diventa un'ossessione. L'ossessione è la Champions, dove così non riesce nemmeno a capire che quest'anno invece la Juventus è stata molto competitiva in Champions. Gli ultimi 2 stagioni sono andati male in Champions, ma prima c'erano state 2 finali in 3 anni. La Juventus in un lungo periodo, che sono 36-40 mesi, in Champions è stata in grado di battere il Real e il Barcellona, è stata in grado di fare partita fuori col Bayern di Monaco, e sono le 3 squadre che hanno dominato il decennio. Quindi quella è un'ossessione, perché manca un rapporto fra quante volte sei andato vicino a vincerla e quante volte l'hai vinta. Sì. E infatti questa ossessione ti nasconde un dato che comunque è grosso, che la Juventus è arrivata tantissime volte in finale, è arrivata tantissime volte fra le prime 8, e la Juventus è lì. Però ti manca quella partita all'ultima che ti ha reso quell'appuntamento un po' un'ossessione. Mm-hmm. Il campionato l'hai vinto tante volte, l'hai vinto 9 anni di fila. Certo, fare 10 significa dare, come posso dirti, un numero simbolico pari netto a un dominio. 10 è un decennio, 10 è un decennio, è un decennio di vittorie così, ha una suggestione. Detto questo, la Juventus ha prima la necessità di ringiovanire. Sì. E quindi se questo ti costa un campionato, ecco, la Juventus è un campionato, non solo lo può sacrificare, ma se deve farlo, fa bene a farlo. Non deve diventare, cioè è importante ricostruire un gruppo vincente. La Juventus a volte da delle annate difficili, la più clamorosa quella in cui perse lo scudetto dal Toro a metà degli anni 70, poi da lì ricostruì cambiando un ciclo che ha portato la Juventus in 10 anni a essere la prima squadra al mondo a vincere tutte le coppe. Sì. La prima. E questa volta la Juventus in Europa non va. La Juventus è stata la prima squadra al mondo a vincere tutte le coppe, ma l'ha vinte in un decennio che è cominciato da una sonora sconfitta, la peggiore possibile, quella di uno scudetto perso dal Toro. E lì Boniperti cambiò, e da lì si cominciano a costruire accanto ai vecchi, ma ho tutta una serie di giocatori Cabrini, sì. Gentile e su Salendo. Che poi sono stati titolari 10 anni, in quei 10 anni non solo hanno vinto, mi sembra, 5 scudetti, ma hanno vinto tutte le coppe che c'erano da vincere. Quindi a volte prendersi una... Poi se vinci, se d'inerzia vinci, se sei così forte che poi vinci, e la Juve può comunque vincere quest'anno, meglio. Sì. Ma può darti che l'obiettivo principale sia un altro, quello che hai detto te.
10 come il numero di maglia di Dybala, ti abbiamo letto circa un mese fa su Gazzetta il tuo elogio alla bellezza per quanto riguarda il gioco dell'argentino.
Un inno alla Hoya si può definire,
ecco,
no?
Un talento smarrito che va riportato alla luce. Ma siamo convinti? Che idea ti sei fatto tu del giudizio, anche della sensazione che ha Pirlo su questo giocatore?
Che... No, io non... Guarda, Pirlo lo conosce benissimo, quel giocatore. Dybala è troppo tempo che è in discussione nell'avvenire, il suo ruolo nella Juventus, ma non il suo ruolo in campo, il suo ruolo proprio nell'organico, se è meglio come merce di scambio per arrivare a un giocatore che stia meglio accanto a Ronaldo. Cioè, tanti discorsi sono partiti da Ronaldo, sì. E quindi hanno condizionato anche Dybala, che è quello che gli gioca più da presso. Poi però Dybala che rimane e fa i gol decisivi per vincere il campionato, sì, dice, se andate a avuto Lukaku, avete visto cos'è Lukaku? Sì, guardate, Lukaku con Ronaldo avrebbero fatto una coppia d'attacco straordinaria, funzionale, che avrebbe permesso magari di più, uno sviluppo più pieno dell'azione d'attacco. Però quello che ha fatto Dybala l'anno scorso è stato decisivo per il campionato. Dybala è un giocatore ricco di talento, è un giocatore che però si fa fatica a mettere in campo, perché, ma non tanto per ruolo, perché sta un po' lì, un po' là, no, è un fatto proprio organico. Gli manca un po' lo strappo dell'attaccante e gli manca una pienezza aerobica del centrocampista, sì. E nel calcio o sei lì o sei là, uh-huh. E lui è un po', gioca un po' in attacco,
lì, un po' là.
Ma un po', sì, gioca un po', lui gioca in attacco, ma non lo fa con quella, con quegli strappi intensi che fa un attaccante,
sì.
Ok, va bene, ok, accettiamo, Dybala ha dei limiti, ok, va bene, Dybala è un giocatore un fuori classe, nel senso un fuori classe, perché fuori classe fanno cose che altri non fanno, fuori dalla classe, cioè sopra l'ordinario, magari non è un campione, cioè magari non è uno su cui costruisci una vittoria, però poi ti aiuta a vincere, mm-hmm. Accettiamo tutto il discorso Dybala, però poi arrendiamoci a una cosa, che quando Dybala è in campo e fa quei gol bellissimi, l'anno scorso ne ha fatti di straordinari, sì. E in questi 5 anni ne ha fatti di, io ogni tanto rivedo i gol di Dybala e sono stati i più belli che ho visto,
è vero.
C'è questi slalom, quei tiri, io penso a volte la gente abbia bisogno di ritrovare una sua passione per il calcio, un suo amore per il gesto, che vede solo in alcuni tipi di giocatori, incompleti, difficili, ma per fortuna ci sono. E non gli facciamo fare il leader, non lo mettiamo al centro del progetto, mm-hmm. Ma finché c'è Dybala, la Juventus ha un argomento, secondo me, anche, come posso dirvi, di comunicazione col sentimento del calcio.
È vero. Che va al cuore, dritto al cuore dei tifosi. Marco, siamo
quando segna Dybala,
eh beh,
è più bello.
Sì, è
no,
vero.
Lo dico io non sono juventino. Quando segna Dybala è più bello.
È vero, sembra un quadro colorato, no? Mentre altri gol sono magari un po' più bianco e nero, giusto, sì, per rimanere in tema, però lui il suo è un acquarello, solitamente. Marco, siamo in chiusura, ti chiedo proprio in 10 secondi la tua favorita per lo scudetto e perché.
Ma lo sai che non lo so.
E neanche io, infatti. Chiedevo a te perché hai più
infatti,
esperienza,
non
magari.
Lo sappia, ed è la prima volta, credimi, è la prima volta da tanti anni che non lo so, è la fine è andata, e questo può essere anche bello. Io dico sempre, ormai mi sono affezionato a questa frase. Mm-hmm. Pioli dice ci sono 7 squadre fortissime, io non credo. Ci sono 7 squadre forti.
Sì.
Sono 7 squadre che lo possono vincere. Però ognuna di queste squadre ha dimostrato di avere anche delle lacune. In alcuni momenti sembra più forte l'Atalanta, mm-hmm. Tutti pensano che sia più forte la Juventus, ma tutti dicono che lo deve vincere l'Inter. Però prima è il Milan, e le domande comunque sono lì. E il Napoli tecnicamente quella è la palla. Allora, cosa dico? Non lo vincerà la squadra più forte del campionato, mm-hmm. Lo vincerà la squadra migliore. Per ora è stata migliore il Milan. Il Milan è stato migliore,
è vero.
Cioè, ha fatto tante partite, cioè è quella che ha completato meglio i giocatori, che l'ha cresciuti meglio, che si è mossa meglio in campo. E io non lo so se ci sarà, se vince, non vince una squadra più forte, vince la squadra che sarà migliore, che si migliorerà di più e più in fretta. E migliore non vuol dire forte.
Chiarissimo.
Migliore non vuol dire più forte.
Marco, grazie davvero, ti leggiamo, ti seguiamo su Sky Sport.
Ciao Marco, a presto.
Ciao.
Grazie.
Piacere aver avuto in collegamento telefonico.
Beh, una bella analisi,
bella
lucida e a 360 gradi, perché abbiamo spaziato dalla Juve ma anche alle rivali scudetto.
Andiamo verso il notiziario sportivo, poi il focus
e ultimo ospite
su Weston McKennie, parlando di Bundesliga. Rimanete con noi.
Ciao.
Terzo tempo.
E rieccoci sempre insieme, sempre in diretta, 20 e 37 minuti, terzo tempo Radio Bianconero. Ci siamo divertiti anche a dare i
bello.
Voti, i numeri per quanto riguarda questa prima parte della stagione. Ti avessero detto ad agosto la Juventus sarà a meno 7 con una partita da giocare,
mi sarei un po' infastidito. Però mettendo nel carnet tutte queste difficoltà oggettive e non oggettive che ci sono state in questa stagione, tra cui il ricambio generazionale, ringiovanimento, la guida tecnica debuttante, il Covid e chi più ne ha più ne metta, perché è stata una stagione ricca anche di imprevisti, devo dire che secondo me il cammino della Juventus è in linea con quel che si poteva pensare al netto di tutte queste problematiche o difficoltà che ha dovuto superare o sta superando.
Sì, effettivamente, se tu
comunque
non
hai avuto fuori Alexandro per il Covid, De Ligt per il Covid,
Ronaldo
per il Covid, McKennie per il Covid, queste cose bisogna considerare.
Dybala non l'hai avuto quest'anno.
Dybala non ce l'hai mai avuto. Vanno considerate queste variabili, no? Che sono
certo.
Delle variabili che a inizio stagione non potevi prevedere. Però con una stagione limitata dal Covid è chiaro che ogni settimana c'è il rischio che qualche giocatore si fermi.
Allora, per quanto riguarda, sì, la difesa è ancora quasi la migliore del torneo, quella della Juventus,
sì.
Davanti solo quella del Verona, che ormai non è più una, anzi no, 18 gol subiti, sì, a pari merito con il Verona, che ormai, sì, è la migliore.
Verona, grandissima stagione, lo dico io, non è una sorpresa, e Juric non è una sorpresa nemmeno lui, stanno facendo una grandissima stagione.
E Paro,
nostro amico
ogni tanto
abbiamo già sentito, sì. Applausi per loro, perché io non me l'aspettavo sinceramente un Verona così in alto in classifica. Molto bene anche, giusto per chiudere un accenno all'ultima giornata di Serie A, anche il Genoa di Ballardini. Da quando è arrivato Ballardini, una media, se non erro, di 1.85 a partita, praticamente da Europa League. Un Genoa che era in caduta libera in zona retrocessione, Ballardini l'ha presa, al momento l'ha tolta dalla zona retrocessione, e quindi chapeau anche a Ballardini.
Vuoi vedere il bicchiere mezzo pieno?
Dai, guardiamo.
Sei la miglior difesa ancora, è il capocannoniere.
Beh, effettivamente non fa una grinta, però ecco, a maggior ragione hai la difesa migliore, hai il capocannoniere, dov'è che viene a mancare? Centrocampo. Tutte le strade portano a centrocampo, nel dire che se trovi l'equilibrio e l'assetto definitivo centrocampo, secondo me la Juve svolta.
Però già il fatto che nell'ultima gara abbiano segnato due centrocampisti,
questo mancavano, è un segnale.
Tanti, da quante che mancavano i gol del centrocampo?
Da 100 anni, secondo me. No, da tantissimo tempo. Cioè,
la gestione Vidal, la gestione, sì, Allegri con Vidal.
Sì, da Vidal, ma che dire, anche qualche gol l'ha fatto, per andare, sì, un po' più avanti. Matuidi no. Che dire, sì,
Pjanic faceva su punizione
a corrente alterna, soprattutto quando tirava i calci da fermo. Però effettivamente, storicamente negli ultimi anni la Juve non ha avuto dei centrocampisti devastanti dal punto di vista dei gol. Forse ecco quegli anni lì, i Vidali, Pogba e Marchisio,
mancavano un po' gli attaccanti, Matri e Quagliarella segnavano, Vucinic anche, però i gol arrivavano molto,
sì,
da quel
con Giaccherini, ti ricordi, con Conte, esatto, lì secondo me di più. Poi ultimamente si è impuntato di più sull'attacco.
Poi tu hai preso Higuain, poi hai preso, esatto, Ronaldo,
esatto,
Dybala,
hai, ecco, fatto linea in attacco,
goleador in
hai
tutto,
forse
tutto.
Un po' trascurato il centrocampo anche a livello di ricambio generazionale, e ti sei ritrovato quest'anno quasi forzatamente a dover tagliare e inserire dei giovani.
Pogba segnava. Comunque, quando è che arriverà il colpo al centrocampo? Ormai adesso
se arriverà,
dobbiamo capire,
arriverà?
Che ecco, tutto è stato cambiato. Io me lo sarei aspettato per la scorsa estate, al netto poi dell'emergenza sanitaria.
Anch'io,
che ha rivoluzionato,
e ti dico
tutto.
La verità, io a un certo punto ho iniziato a ragionare seriamente su Pogba, e mi aspettavo un colpo alla Pogba con possibile sacrificio di Dybala. Ne abbiamo parlato anche a, sì, questi microfoni. Secondo me era una pista abbastanza concreta, che poi al netto delle problematiche che avevamo anche sottolineato noi, cioè un'operazione molto molto importante. A gennaio quasi impensabile, però anche in estate è un'operazione comunque molto importante, soprattutto parlando di uno scambio, e quindi è sfumata. Però secondo me nella testa, in fondo alla testa di Paratici, della dirigenza juventina, un po' di Pogba è rimasto, e quindi magari vediamo se per
pallino
la prossima estate. Lui adesso si sta rilanciando al Manchester United, è tornato a essere protagonista. Beh, è tornato a segnare. Quindi vedremo se cambierà qualcosa. Aveva detto che sarebbe andato via, vedremo se poi non cambierà idea da qua a fine stagione.
Il colpo sarebbe arrivato, secondo me, senza un Ronaldo che fa.
Vabbè, quello
ha fatto,
sicuro.
Ha fatto strabene a prendere, non, sì, ce lo, sì, dimentichiamo, sì, con Milinkovic-Savic, secondo me.
Secondo me anche, la Juve a un certo punto,
quell'estate del 2018,
ha dovuto fare i conti della serva, Milinkovic-Ronaldo,
sì,
Ronaldo,
una serva di lusso però.
Una signora serva. E alla fine poi ha puntato probabilmente su Ronaldo. E probabilmente Milinkovic è stato molto vicino, sicuramente nei pensieri della Juventus.
Ce l'abbiamo il prossimo ospite tra pochissimo, Ivrosh in regia, per parlare di Weston McKennie, un focus
maghetto.
Attento, il maghetto.
Come te la cavi con Harry Potter? Io malissimo, non ho visto neanche un film, non so nulla.
Facciamoci aiutare magari.
So che aveva
Ivo
degli occhiali, e so che aveva,
e faceva un sacco di magie.
Esatto. Tra l'altro lo sai che ha un tatuaggio McKennie, lo avrete letto, lo avrete sentito nelle parole di fine partita su DAZN. Tatuaggio sul dito, una setta che rappresenta poi la simbologia di Harry Potter.
Benissimo. Allora, così, lo sapeva magari anche Giorgio Dusi.
Sicuro che lo sa.
Sicuramente lo sapeva. Bundesitalia, ben ritrovato Giorgio.
Ciao Giorgio, benvenuto.
Buonasera.
Ciao ragazzi, ciao, buonasera a tutti. No, in realtà non lo sapevo.
Ah.
Anche perché io non sono un grandissimo fan di Harry Potter.
Nemmeno noi.
Neanch'io.
Quindi... niente, non lo sapevo.
Siamo vecchi. Gio, siamo vecchi ormai noi.
Regala magie, però in mezzo al capo. Magie o comunque, insomma, ottime prestazioni l'americano, che tu conoscevi bene evidentemente in virtù del suo lavoro allo Schalke 04. Ci puoi dire di più sulla sua posizione a Gelsenkirchen
e anche sulla sua
applicazione di oggi?
Esatto, anche sulla sua evoluzione da quando è arrivato a quando poi ha abbandonato lo Schalke per accasarsi a Torino.
Sì, diciamo che McKennie allo Schalke ha fatto un po' un percorso al contrario, ma non tanto lui, più che altro la squadra, perché nel primo vero anno in questa impianta stabile con la prima squadra è arrivato secondo in Bundesliga, uh-huh, e invece quando è andato via l'ha lasciato in uno stato pietoso, visto che anche adesso lo vediamo che la squadra è
difficoltà,
ultima in classifica, ecco, non benissimo. Lui invece ha un po' fatto il contrario dello Schalke, perché all'inizio, quando la squadra andava bene, faceva un po' fatica ad imporsi, ma ci sta, alla fine comunque parliamo di un giocatore che è arrivato dagli Stati Uniti a 18 anni e a 19 anni si è trovato in una realtà molto diversa come quella della Bundesliga. Io mi ricordo specialmente una partita sua che è stata, se la ricordano tutti probabilmente, un Borussia Dortmund Schalke 0-4, in cui lo Schalke è finito sotto 4-0 anche nel primo tempo, poi ha rimontato e ha fatto 4-4. Ecco, McKennie lì era titolare, al 36esimo l'hanno tolto e lo Schalke ha cominciato a giocare. Ecco, non un'ottima impressione quella, poi alla fine comunque si è rifatto e soprattutto Gelsenkirchen hanno sfruttato la sua utilità, perché sono stati due anni, gli ultimi due di McKennie allo Schalke, molto difficili dal punto di vista fisico per la squadra. Sì. Lui è stato uno dei pochi ad essere continui anche fisicamente, ha sempre avuto pochi infortuni proprio storicamente, e per questo l'hanno messo ovunque, terzino destro, ha fatto il centrale a due, ha fatto il centrale a tre sempre sul lato destro, a centrocampo tra i due e a volte anche tra i tre come interno, mai come regista, ha fatto anche la seconda punta, ha fatto anche la prima punta, ovviamente con caratteristiche abbastanza tipiche, però veramente sul lato destro del campo, sul centro-destra, i ruoli li ha fatti veramente tutti.
E li ha fatti tutti anche abbastanza bene per meritarsi poi la maglia della Juventus. Secondo te, Giorgio, può rendere meglio, rende meglio in un centrocampo a 4, esterno-destro, mezzala, una delle due centrocampisti interni a 4, oppure magari a 3, mezzala destra? O trequartista, perché ci stuzzicava anche questa soluzione.
Applicazione alla Vidal, ci siamo chiesti, ricordi?
Così, un po' folle, però magari non tanto folle, no? Un trequartista McKennie.
No, più che altro lui secondo me trequartista magari rischi di perdere un po' le sue doti difensive.
Sì, è vero, è vero.
Comunque lui puoi farlo giocare 15 metri indietro, che tanto in area ci arriva comunque.
È vero.
E è quella secondo me la sua forza. Lui ha un dinamismo tale che veramente gli permette di arrivare in area anche partendo da molto lontano e recuperare poi la posizione, perché è veramente una dinamo, cioè produce energia McKennie da un certo punto di vista, che poi la trasmette anche alla squadra, quindi mi sembra che sia anche abbastanza funzionale. No, io sinceramente lo vedo bene come interno dei tre, in un ipotetico 3-5-2, ma anche come anche tra i due, sinceramente. Le cose migliori allo Schalke gliele ho viste fare comunque tra i due.
Sì.
E poi ripeto, specialmente nel calcio di Pirlo, trovargli una collocazione tattica, ma in generale è un discorso che volevo per tutti, è abbastanza difficile. Mi piace soprattutto il fatto che vengano valorizzate le sue caratteristiche e non pensavo fosse così automatico per un giocatore che comunque, parlando i fatti, arrivava dall'ultima in classifica della Bundesliga e a 22 anni non è che avesse questo grande passato.
Giorgio, quale pensi sia la caratteristica più importante di questo giocatore?
O quella più migliorabile?
Anche.
Ma quella più migliorabile è sicuramente palla al piede, nel senso che vedo che lui prova tanto la giocata, anche soltanto il velo che ha provato contro il Bologna, tecnicamente nelle sue corde non ce l'avrebbe, però è una giocata che prova, e quindi io penso che da quel punto di vista lui possa avere ancora degli ottimi margini di miglioramento sotto il profilo tecnico e della giocata proprio. Mi piacerebbe che diventasse anche un giocatore, diciamo così, che risolve la situazione.
E quindi la caratteristica principale è un po' quello che ci hai detto, il dinamismo, l'energia e la capacità di inserimento, credo, no?
Chiaramente, su quello ovviamente sì, sempre è stato quello, l'intensità. Lui è un giocatore che permette che rende la squadra più intensa.
È vero.
Che permette alla squadra di salire di intensità, ed è questo che lo caratterizza più di tutto, secondo me.
Questo è il motivo per cui è diventato un imprescindibile per il centrocampo della Juve. Facendo un passo indietro, tornando in America, prima del suo trasferimento a Gelsenkirchen, secondo te Pirlo è stato influenzato? Lui era ancora piccolo, probabilmente non l'ha mai visto neanche giocare, o forse gli sono arrivate delle voci? Chiaramente era un'altra conference rispetto a quella di Pirlo quando giocava a New York, ed era veramente un ragazzino al momento. Ma secondo te c'è stato qualche punto di contatto in America che poi ha convinto Pirlo, arrivato alla Juve, a dire: caspita, vado a ripescarmi quel ragazzino americano, perché non è niente male?
Beh, per un anno si sono incrociati, sicuramente. Il primo di Pirlo è stato l'ultimo di McKennie. Non aveva giocato in MLS McKennie, perché era sempre rimasto nelle giovanili. Beh, però cioè, può essere, nel senso che lui comunque già dai suoi anni nelle giovanili si era distinto.
È vero.
E già in quei particolari anni il suo nome era in voga, ecco, non tanto quanto lo è adesso, quanto lo è stato comunque negli ultimi due anni, visto che da quando la nazionale statunitense ha avviato il ricambio generazionale, sì, dopo la mancata qualificazione al mondiale, lui è stato comunque uno dei principali volti, tant'è che anche adesso è, non forse ancora a livello di Pulisic, che è un po' il volto copertina, ma sicuramente lui è destinato a diventarlo, certo, in breve tempo. Quindi immagino che possa essere, sicuramente è stato molto formativo con l'esperienza, anche per Pirlo, e anche molto fortunato a questo punto di vista, certo, che gli ha trovato il centrocampista che gli sta risolvendo molti problemi.
Ultima cosa, è il miglior acquisto della Juve secondo te, McKennie? Di questa ultima sessione?
Non lo so, in questo momento probabilmente sì, perché è quello di cui si sente più la mancanza nel momento in cui non c'è. Insieme a Morata, ma forse la sua secondo me ancora di più, perché ha delle caratteristiche troppo particolari. E invece in prospettiva non lo so, in prospettiva l'acquisto di Chiesa secondo me può rivelarsi decisamente interessante e fruttuoso, anche soltanto a livello di immagine, essendo comunque un talento italiano molto forte. Questa cosa si sta un po' perdendo magari nella Juventus, il fatto di riavere un uomo copertina che possa essere italiano può essere interessante. Comunque rimarrà al secondo posto.
Una bellissima consolazione, direi. Come te la cavi con Fortnite, Giorgio?
Scusami?
Con Fortnite, il videogioco.
Malissimo.
Malissimo, bene. Anche noi forse siamo già un po' alti. No, perché invece pare che lui sia uno dei più accaniti gamers nella rosa della Juventus. Lui, Bentancur e Dybala, delle serate, per non dire nottate, alle prese con missioni Fortnite fino alla Santora, come si dice da queste parti. Però è giusto, è ancora un ragazzino, quindi è chiaro che deve ancora divertirsi.
Giorgio, grazie davvero, come sempre. Bundesitalia.com, ti leggiamo e buona serata.
Ciao Giorgio, a presto.
Ciao ragazzi,
buona serata.
Giorgio Dusi, esperto di calcio tedesco, con un punto di vista
per evidentemente osmosi anche di McKennie, no?
Esatto, italiano. Andate a curiosare su Bundesitalia.com, ci sono tanti davvero spunti. Leggevo adesso l'articolo di che in un certo senso anche insomma è stato preso in considerazione durante l'intervento, no? Bayern Monaco contro Schalke, l'antitesi del 2020, ne ha parlato proprio in virtù del presente della squadra di Gelsenkirchen. Allora, e comunque anche delle grandi che in generale in tutta Europa stanno facendo un po' di difficoltà, Juventus compresa. Ultimi minuti insieme prima di lasciarvi ad Antonio Paolino e a Luigi Schiffo per la Juve del lunedì. In definitiva, insomma, abbiamo parlato fondamentalmente di due giocatori in particolar modo, no? Arthur e McKennie.
Ma non è che l'abbiamo fatta apposta,
i marcatori della sfida contro il Bologna.
Esatto.
Due giocatori. McKennie è certamente, credo, quello che ha dimostrato di essere la sorpresa migliore, no? Anche rispetto alle attese, all'aspettativa.
Non me lo aspettavo già così decisivo. Cioè, ragazzi, ha fatto 4 gol.
Il contrario invece è Arthur, no? Era quello su cui tu Arthur davi più...
Sì.
Pressione,
anche,
no?
Anche vista la spesa della Juventus, più che la spesa la valutazione.
Giocatore più internazionale che ha vinto col Gremio, che arriva dal Barcellona, non è che arriva,
voglio dire. Avevi certe aspettative, cioè ti aspettavi subito titolare Arthur e non McKennie. Invece zitto zitto McKennie si è ritagliato subito un ruolo da protagonista. Arthur ha faticato un po', secondo me ha faticato a calarsi nei meccanismi di Pirlo, e anche lo stesso Pirlo ha faticato un pochino a capire bene dove metterlo in campo, con chi metterlo in campo, se con Rabiot, se con Bentancur, se con McKennie. Cioè c'è stata un po' una sperimentazione che ha fatto perdere tempo, inevitabile quando non si conosce il giocatore, quando si è dei debuttanti in panchina o quando si cambia, no? Completamente realtà dal Barcellona alla Juventus. Non è un cambio epocale, però comunque vai a giocare in un altro campionato, in un'altra squadra. Quindi per questo motivo, secondo me, Arthur inizialmente si è un pochino perso. Si è ritrovato nelle ultime partite, secondo me si è ritagliato un ruolo da protagonista. Contro il Bologna, forse la sua miglior partita stagionale, il primo gol in bianconero, sono ottimi presupposti poi per le prossime settimane. Io lo vorrei titolare contro la Spal, perché voglio capire se è un fuoco di paglia oppure questo giocatore sta prendendo in mano il centrocampo, e se sta prendendo in mano il centrocampo, diamoglielo, perché c'è bisogno di qualcuno che si prenda delle responsabilità lì in mezzo.
Ma sarà lui il titolare alla fine? Proviamo a fare le carte,
alla fine,
no?
Sì, alla fine, sì.
Adesso siamo alla fine del girone di andata, quando saremo verso la fine del ritorno, ci sarà lui nella formazione tipo?
Secondo me, se conferma la crescita che ha avuto, sicuramente sì, perché come dicevamo prima, è l'unico che ha certe caratteristiche, ha un certo tipo di qualità e anche secondo me una visione che gli altri non hanno.
Ha un piede.
E ha un piede, cioè la palla non gliela togli, lo puoi prendere a badilate ma non gliela puoi togliere la palla dai piedi. E questo è importante se abbinata anche a una certa dose di coraggio nell'andare a provare la giocata, non folle, ma una giocata magari ogni tanto un po' pericolosa.
Credo da fuori che manca a questa squadra.
Sì, devo dire che il suo tiro contro
non
Bologna non era un gran tiro.
Però se tu tiri, sì, succede anche di aver fortuna, se non ci provi.
Esatto, assolutamente sì. Se non tiri non segni, se non arrivi, se pensi di... Ecco, anche togliersi un po' quel tiki-taka ossessivo che si sta togliendo, con più verticalità e meno orizzontalità. E un paio di volte ne abbiamo parlato anche in onda, arrivava praticamente in area e poi la passava.
Sì, vero.
Ragazzi, non siamo al Barcellona, la Juve gioca in un altro modo, si può giocare anche in verticale il pallone, anzi non è reato giocare in verticale, quindi secondo me deve un pochino abituarsi, ma secondo me lo sta facendo, lo è già molto di più rispetto alle prime partite. Le prime partite io non l'ho mai visto praticamente mai dare un pallone in verticale.
Adesso
ultimamente sta passando
più
tra le linee. Deve fare,
gioca in una posizione
leggermente
diversa,
più avanzato, e poi con meno compiti difensivi deve fare quell'ultimo passo, non solo il passaggio tra le linee ma il passaggio all'attaccante, l'imbucata. Ecco, quando arriva a fare l'imbucata Arthur non esce più dal campo.
57 i palloni toccati contro il Bologna, lui poi esce al minuto 77 ovviamente, quindi la ripresa rimedia anche un giallo, un
sì,
tiro in porta, un gol, ma si arriverà mai a quella quota 150, ricordi? Quasi
150 tocchi. Ti dico subito...
Ne ha fatti Cuadrado 95 nella partita.
Ti dico subito che secondo me mai, ieri, poi mai, Arthur arriverà a quella cifra lì, perché il modo di giocare della Juve è diverso. Non è più quel modo di giocare alla Sarri con il regista attraverso il quale devono passare tutti i palloni, ma il regista di Pirlo è un regista diverso. Non è più un catalizzatore del gioco, ma è uno che ti aggiunge la qualità... Magari nell'ultima tre quarti
la regia la fa anche Cuadrado,
la fa anche Cuadrado, sì, ma
la
tu
fa
parlavi,
anche Bonucci
da 150 tocchi, tu dicevi di Arthur o di
parlavo di Arthur, ma anche in generale,
no, Arthur, cioè, mai
che una quota che si lambisce,
sono tanti a 150
raramente
tocchi in una partita, devi veramente, cioè devono veramente tutte le azioni svilupparsi sulla destra per andare a pensare che Cuadrado possa fare 150 tocchi. È un po' una cifra utopistica.
Cosa importa, però è un riferimento.
No, esatto, un riferimento. Ti dico già subito che secondo me Arthur non li toccherà mai e non ci andrà neanche mai vicino, cioè non arriverà, secondo me arriverà sui 80 tocchi a partita quando ne toccherà tante.
Dai 100, 150 un'altra,
150
un'altra quota.
Vuol dire che praticamente fai tre tocchi ad azione, le devi fare sempre e devi avere il possesso palla quasi sempre tu per arrivare a 150.
Proviamo a proiettarci verso la sfida contro gli estensi, quali saranno le novità? Ci saranno diverse... Diverse soluzioni che verranno prese in considerazione anche sulla base di un turnover che gioco forza inciderà, no, sulle scelte,
sì,
di Pirlo.
Io mi aspetto un turnover massiccio, mi aspetto
Demiral in campo, magari anche insieme a De Ligt.
Io mi aspetto Demiral, De Ligt,
Buffon in porta.
Mi aspetto Buffon, mi aspetto anche un riposo per Danilo, spero che
giocherà
si negativizzi.
Ah, beh, c'è Alexandro.
Speriamo che si negativizzi Alexandro, ancora no, quindi Frabotta sì, magari Dragusin anche. Così. Senza esagerare, però tanto contro la spalla,
sì,
secondo me poi ti puoi anche permettere qualche cambio in più.
Certo che se giocano Demiral e Dragusin, Demiral si arrabbia.
Oppure Cuadrado è stato
Demiral
fermo. Demiral si arrabbia. No, no, secondo me De Ligt e Demiral giocano. Da capire magari o Cuadrado o Dragusin. Ecco, mi tengo in ballottaggio con quei due.
Ah, difesa a tre.
Sì, Frabotta anche sicuro, secondo me gioca.
Poi a centrocampo magari rivedremo Arthur proprio per
magari
avere continuità.
Arthur, probabilmente rivedremo Rabiot. Bernardeschi, io non so... Però a questo punto magari lo farei anche giocare, perché tanto...
Sì.
Ecco, magari anche...
Potrebbe giocare Kulusevski, secondo me, perché se non sbaglio è diffidato.
È diffidato? No, non è diffidato, è squalificato contro
Era
la Samp.
Era diffidato,
esatto,
e quindi è stato squalificato.
Quindi giocherà sicuramente Kulusevski a questo punto.
Non giocherà contro la Samp.
La domanda è, Ronaldo riposa o non riposa?
Kulusevski Morata?
Dybala secondo me non recupera. Anzi, Dybala non recupera, magari Kulusevski Morata, perché no? Io lascerei riposare Ronaldo.
In virtù della squalifica dello svedese.
Esatto, esatto. Al momento direi così, poi... Magari Chiesa che ha riposato abbastanza nell'ultima contro il Bologna. E
poi
so,
sei costretto magari come contro il Genoa a far togliere la tutina a CR7.
A CR7, speriamo di no. E ragazzi, speriamo di risparmiarci i supplementari perché fa freddo.
Andiamo verso la chiusura.
La mia speranza richiesta.
Sì. Sarai allo stadio a seguire,
sì,
Juventus Spal, croccantissimo appuntamento serale.
Quarti
con temperature
di Coppa Italia. Comunque sai, se vinci sei in semifinale, quindi sei già praticamente arrivato.
E ti becchi certamente una milanese.
Beh,
no?
Sicuro, una delle due.
Allora, la Juve del lunedì con Antonio Paolino e Luigi Schiffo. Terzo tempo termina qui. Buona serata e buon proseguimento.
Ciao a tutti.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.